Tiene que suceder.
Buongiorno a tutti. Prendiamo posto.
Va bene.
Allora, oggi si riunisce la quinta commissione territorio e politiche per lo sviluppo delle vallate per affrontare il seguente ordine del giorno: gli interventi di pianificazione urbanistica e manutentiva volti a contrastare il dissesto idrogeologico e le frane. Facciamo l'appello per verificare le presenze. Ahimè, Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Cossa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Dell'Ostrologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi presente. Va bene? Ok. Ok. Allora, gli assessori hanno condiviso del materiale già da ieri o l'altro ieri, quindi nella cartellina degli atti del Consiglio potete trovare della documentazione che vi sarà utile per seguire la presente commissione. Io cederei la parola ai due proponenti, quindi al commissario De Benedictis e al commissario Aimé, per introdurre la commissione, motivando la richiesta. Grazie.
Grazie Presidente, ma intanto vi ringrazio di aver convocato questa commissione in tempi rapidi dopo che è stata richiesta. Io la ritengo una prosecuzione delle due commissioni di settembre ed ottobre, quella in cui si parlava dello sfalcio, diciamo, del verde e della pulizia dei rivi. A me piacerebbe che oggi si potesse anche trattare quella situazione che riguarda dei terreni di privati abbandonati che presentano però delle criticità verso la parte, diciamo, pubblica delle zone. In alcune zone sono stati già fatti dei sopralluoghi da parte dell'amministrazione, quindi io nel proseguo poi della commissione mi riservo di trattare magari qualche caso specifico, però vorrei che finalmente oggi si potesse anche, non dico risolvere, ma trattare, prenderne atto ufficialmente della situazione in cui si trovano alcuni territori, anche alla luce delle recenti situazioni verificatesi tipo via Posalunga oppure anche a livello nazionale con una tragedia come a Ischia. Grazie.
Grazie a lei, commissario Aimé.
Grazie Presidente, ringrazio tutti della presenza, gli assessori. La tematica è molto complessa, lo sappiamo, il territorio genovese è estremamente fragile, le due principali valli, la Val Polcevera e la Val Bisagno, presentano delle caratteristiche geomorfologiche complesse. Troviamo una Val Bisagno che è prevalentemente nel materiale diciamo che deriva dal Monte Antola, questi materiali pieni di calcare, pieni di ardesia, pieni di questi materiali proprio di questo monte, di questa zona, che sono cosiddetti fliscioidi in termine tecnico, cioè slittano, quindi provocano tutte queste frane, e questo sistema, diciamo, di degrado idrogeologico deriva anche dal fatto della captazione delle acque, specialmente anche sia nella Val Bisagno che nella Val Polcevera. La captazione delle acque ha un'importanza fondamentale per evitare frane, dissesti idrogeologici, quindi c'è una stretta correlazione a livello geomorfologico di queste situazioni. Quindi con le famose bombe d'acqua il territorio ha aggravato questa situazione. E nella Val Bisagno ci sono numerose frane presenti e anche attive, e come nella Val Polcevera che ci sono problemi di captazione acque. Ma entrando più nel dettaglio, credo che insomma, alla luce che gli interventi sono molto costosi, quindi l'amministrazione comunale per far fronte a queste spese sono tanti soldi, e io mi sono permesso di tirare giù il prospetto del 2020 presentato dalla Regione Liguria, dove ci sono alcuni diciamo interventi puntuali. Ora non vado nel dettaglio perché non ho neanche il tempo, però vedo che col PNRR sono stati toccati alcuni punti, come la sistemazione idraulica del rio Fegino, come ad esempio il rio Fagaggia, la Val Fagaggia, la sistemazione idraulica del rio Ruscarolo e poi San Quirico. Quindi ci sono vari punti, come anche San Pedro d'Arena, il collettore nell'area urbana di San Pedro d'Arena. Quindi vorrei sapere magari qualche aggiornamento in base a questi punti, se possibile, ma anche successivamente a questa commissione, quindi non è imminente. E poi c'è il problema chiaramente dei frontisti, che secondo il Regio Decreto del 1904, se non sbaglio, 1904, numero 523, e i frontisti ci troviamo che dovrebbero mettere mano alle sponde, ma tante volte per i costi non riescono a metterci mano, quindi anche lì l'amministrazione comunale si ritrova in un sistema complesso, non è facile. E invece riguardo diciamo alle normative, se c'è un'intenzione di rivedere un attimo le normative, perché il decreto è anche un buon decreto, quello del 1904, però se alla luce di queste diciamo di questo cambiamento del territorio che c'è stato in tutti questi anni, quindi in questo secolo, se è il caso magari di mettere mano anche delle norme regionali, tipo la legge numero 4 del 1999, modificata nel 2011, e proprio sul dissesto idrogeologico, in quanto la legge numero 4 tratta prevalentemente la forestazione. E questo è un altro tema, come ha anche accennato il consigliere del Benedictis, anche della forestazione, del sistema diciamo di tenuta dei boschi, che ha la sua importanza per il drenaggio delle acque, e anche un sistema di vedere quali sono i finanziamenti che si possono ricavare da fondi europei, da fondi nazionali, da fondi regionali, e anche nel contesto di un'eventuale aggiunta del PNRR, perché occorrono molti molti soldi per fare questi interventi, e quindi l'amministrazione comunale è posta in una situazione di, a volte anche da coprire almeno le somme urgenze, perché quelle devono essere fatte per problemi di protezione civile, e quindi non riesce a coprire tutte le zone che sono state anche elencate. Ad esempio in tutti gli ODG che ho presentato nella sessione bilancio, come la frana di via Trensasco, come la riqualificazione di salita alla chiesa di Staglieno, come ad esempio gli interventi urgenti in salita a Costa di Sant'Eusebio, come ad esempio le acque piovane in salita della Chiosa e allagamenti in via Luigi Canepa. Poi c'è un problema nel costone del cimitero di San Siro, che presenta insieme a Rio Consigliere delle problematiche, e salita Urinà di Struppa, e insomma non voglio andare oltre, perché grazie. Tanto per accennare alcuni flash. Grazie.
Grazie, ecco, ci tengo a precisare che anche il commissario Filippo Bruzzoni è un richiedente della presente commissione, che però non è presente in aula. Vuole la commissaria Ghio dire qualcosa oppure... Va bene, grazie. Allora, sono presenti gli assessori, l'assessore avvenente, l'assessore Picciocchi e anche dei tecnici, se mi passate il foglio. Sì, poi... Allora, sono presenti l'ingegner Gatti del Comune di Genova, settore gestione contratto Aster strade, l'ingegner Frangia, direzione facility management, l'ingegner Vestrelli, direzione infrastrutture e difesa del suolo, il dottor Grassano, che è della direzione geologia, e la dottoressa Giacomini Andreola di Asser. È altresì presente in rappresentanza del municipio Terzo il dottor Barreta. Non è marcato. Vabbè, poi dopo ne diamo atto. Vedo che c'è un intervento dopo l'esposizione degli assessori. Assessore Picciocchi, grazie.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Il tema odierno è certamente estremamente vasto e complesso. Voi sapete che l'amministrazione da tempo è molto impegnata su questo argomento e devo dire si è attrezzata negli anni con strutture, professionisti che ringrazio appositamente dedicati alla risoluzione di queste problematiche che sono diffuse, estese e naturalmente vanno poste in ordine di priorità, perché anche il consigliere Aimé ricordava tutta una serie di interventi, lui ne ha proposti molti, altri commissari, consiglieri ne hanno proposti altrettanto, noi siamo sommersi da tutta una serie di proposte, richieste, tutte meritevoli, naturalmente poi occorre sempre, in una logica di sintesi a fronte di risorse comunque contenute, concentrarsi su quelle che sono anzitutto le vere priorità. Ed è quello che credo in questi anni, ma lo dico con grande onestà intellettuale, ad iniziare ancora dai precedenti cicli amministrativi, quindi precedenti a questa amministrazione, a quella precedente, ancora quella scorsa, con una sensibilità che dopo i fatti drammatici che hanno interessato la nostra città nel 2011 e nel 2014, indubbiamente è significativamente cresciuta. Noi siamo riusciti ad ottenere, devo dire, dei finanziamenti molto importanti che riguardano interventi enormi, alcuni dei quali sono in corso, potrei ricordare il Rio Noce, potrei ricordare la sistemazione dei rivi alle spalle di Sestri Ponente, da cui si è originata l'alluvione del 2010 e che sono stati finanziati nell'ambito del decreto Genova in una con il finanziamento del ribaltamento a mare in cantieri. Possiamo ricordare interventi sullo scolmatore del Bisagno, possiamo ricordare anche progetti importantissimi avviati anni fa, finalmente giunti a conclusione, come l'adeguamento idraulico del Bisagno nella fase terminale, che ha consentito oltretutto la sclassifica e quindi la possibilità di edificare banalmente il waterfront piuttosto che le opere di Piazzale Kennedy, piuttosto che il mercato di Corso Sardegna e via discorrendo. Devo dire, a proposito di quello che ho sentito, poi chiaramente con l'ausilio dei nostri collaboratori cercheremo di entrare più nel dettaglio, ho chiesto loro di presentare una carrellata di interventi in corso e vedrete che sono assolutamente importanti e significativi. Chiaramente avremmo avuto, questo l'ho già avuto modo di evidenziarlo, una aspettativa certamente più alta con riferimento alle risorse del PNRR, perché se andiamo a vedere quanto è stato stanziato sul tema del dissesto idrogeologico, parliamo di cifre veramente contenute sull'ammontare dei famosi 230 miliardi e secondo noi questa è un'occasione sprecata e non capiamo perché il governo non abbia ritenuto di investire molto di più su questo argomento, così come, ma questo è un tema che noi, siccome si invocava anche giusto l'aspetto delle normative, in effetti è surreale che oggi la normativa, ad esempio, sul tema dei frontisti, delle competenze negli interventi, risalga al 1904. Chiaramente occorrono delle modifiche, occorre dotare gli enti di strumenti che oggi non hanno, perché sia il consigliere De Benedictis che il consigliere Mea hanno toccato un tema centrale, perché sappiamo che la lotta al dissesto idrogeologico è si fa se tutti la fanno, cioè se c'è un comune senso di responsabilità, non solo pubblica amministrazione, ma anzitutto proprietari dei terreni privati. Quante volte ci troviamo a dover gestire delle criticità, delle situazioni che dipendono esclusivamente dalla mancata manutenzione da parte dei privati? Allora, la domanda che dovrebbe porsi il nostro legislatore, che noi sommessamente abbiamo sottoposto in sede ANCI, è: quali sono gli strumenti che hanno le amministrazioni locali per intervenire in caso di inerzia dei privati? Sono pochissime. Questa è la realtà dei fatti. Allora, è chiaro che questo è un tema fondamentale e noi dobbiamo porre e cercare di rendere il governo sensibile a questo argomento. E questo sicuramente è un altro fronte che ci vede estremamente impegnati. Non entro sui titoli finanziati nel piano triennale ultimo, perché ne abbiamo discusso in sede di approvazione di documenti previsionali e programmatici, non voglio rubare altro tempo, quindi io per il momento mi fermo qui, presumo che l'assessore avveniente voglia integrare, devo dire che lui sta facendo un grande lavoro soprattutto sul tema della manutenzione degli alvei, andando anche a rivedere alcune procedure molto farraginose con la Regione per quanto riguarda le autorizzazioni all'accesso in alveo, che è un tema molto molto importante, perché naturalmente dobbiamo cercare di essere snelli, di poter intervenire più velocemente possibile, eliminando anche quelle superfettazioni di burocrazia che talvolta rallentano i nostri interventi, disperdono le risorse. Quindi, se il Presidente è d'accordo, chiederei di dare la parola all'assessore avveniente, poi per una veloce carrellata. Abbiamo qui il geologo Grassano e l'ingegner Vestrelli della direzione opere idrauliche, che potranno fornire una panoramica. E ovviamente noi restiamo a disposizione. Grazie.
Grazie assessore. Vice sindaco, assessore avvenente, grazie.
Grazie presidente. Beh, credo che ci sia poco da aggiungere a quanto detto dal collega vice sindaco, nonché assessore Pietro Picciocchi. Io credo che il segreto per cercare di ottenere buoni risultati sia quello di fare lavoro di squadra, e con l'assessore Picciocchi credo che da questo punto di vista credo che sia davvero ormai entrato nel modo routinario di lavorare. Quindi abbiamo lavorato, ci siamo concentrati, lui per quanto riguarda le sue deleghe, il sottoscritto per quanto riguarda e afferisce le proprie, su tutta una serie di temi, quanto mi riguarda, più schiettamente manutentivi, mentre l'assessore Picciocchi si occupa più di opere, come posso dire, di un certo rilievo, che esulano i 100.000 euro, quindi sono opere da la cosiddetta manutenzione planning, quella che riguarda il piano triennale, quella che riguarda le grandi opere. E l'accenno a cui faceva riferimento l'assessore Picciocchi è quella legata al lavoro che stiamo facendo, che abbiamo già avviato e siamo arrivati direi a buon punto. Se il diavolo non ci mette la coda, siamo riusciti a ottenere un importante risultato. Che cosa succedeva fino a ieri? Spero che non si debba riproporre nei prossimi mesi, perché sennò significherebbe che il tentativo che abbiamo fatto non è andato a buon fine. Voglio ringraziare a questo proposito la Regione Liguria, dall'assessore Gian Pedrone, a tutti i suoi collaboratori, dottoressa Rossi, dottor Boni, con i quali abbiamo intavolato un confronto, insomma, fruttuoso, e che ha portato ad ottenere questo risultato. Fino a ieri succedeva questo: ogni volta che dovevamo cedere all'alveo dei torrenti per poter eliminare la vegetazione infestante, l'amministrazione comunale doveva fare una comunicazione agli uffici della regione, i quali si prendevano dei tempi tecnici che di solito, di norma, erano intorno ai 45 giorni. Spesso e volentieri succedeva che chiedevano un supplemento di indagine, altri tempo che passava, e noi eravamo costretti come amministrazione, una volta aver avuto contezza di tutte le accettazioni da parte della regione, e una volta messa a disposizione i soldi per questo tipo di interventi, si interveniva nei torrenti, interveniva di norma a partire dal mese di settembre, ottobre, novembre, quando è risaputo che nella nostra città, nella nostra regione, quei mesi sono proprio la famosa stagione delle piogge, che comporta tutta una serie di rischi connessi. Quello che abbiamo cercato di fare, abbiamo ottenuto, è stato una modifica alle norme di carattere regionale, che se andrà a buon fine, e devo dire la Regione non solo ci ha dato ascolto, ma ha condiviso questo percorso, che ha prodotto questa modifica, e adesso dovremo attendere fino al mese di marzo per capire se la cosa procederà nel modo più opportuno e quello auspicato. Verranno effettuati le richieste di accesso in alveo in maniera cumulativa per tutti gli alvei dei torrenti presenti nel comune di Genova, in maniera cumulativa, dalla sorgente alla foce. E questo permesso dovrebbe durare 5 anni, dovrebbe essere un'autorizzazione quinquennale, quindi non dovremo ogni volta reiterare, se non mandare 30 giorni prima una comunicazione dove si dice dal tale giorno cominceranno i lavori in quel torrente. Questo cosa ci consentirà? Di anticipare i tempi e sempre che la possibilità economica ce lo consenta, potremo intervenire anticipando di parecchio il tempo dell'intervento, quindi andremo a lavorare nei torrenti, nell'alveo dei torrenti, quando ci sarà la stagione secca, la stagione calda, quindi non ci saranno rischi di onde di piena, e anticipare questa operazione diventerà un elemento di carattere fruttuoso. Poi c'è tutto un altro tema, insomma, legato più prettamente al dissesto idrogeologico. Alcuni consiglieri lo ricordavano, il consigliere Imè in particolare. La nostra città dal punto di vista idrogeologico è una città molto fragile perché è compressa tra la collina e il mare, con delle situazioni nelle vallate particolarmente critiche. E poi lasciatemelo dire, insomma, gli anni 50, gli anni del boom economico, gli anni della cementificazione hanno consentito a costruttori, un po' come posso dire, garibaldini se vogliamo dirla così, di costruire in posti che rappresentano davvero potenzialmente delle forti criticità. Ne cito uno per tutti, Civico 29 di Via Gavetta. Abbiamo fatto più di un sopralluogo e stiamo lavorando con il municipio, col consigliere Me, con altri colleghi che ci stanno dando una mano in questo senso, con l'autostrade, perché proprio sotto il viadotto dell'autostrada che attraversa la Val Bisagno, negli anni 50 fu costruito il Civico 29 sotto un costone di roccia che definirlo un muro è un eufemismo, con situazioni di roccia, come posso dire, non stiamo parlando delle Dolomiti, anche se le Dolomiti a causa del cambiamento climatico stanno cedendo anche lì, ma di esempi così ce ne sarebbero a migliaia nella nostra città. Quindi l'attenzione è massima da parte dell'amministrazione e l'amministrazione interviene compatibilmente nei limiti delle risorse economiche che ha, perché come sapete, ahimè, la manutenzione viene finanziata solo ed esclusivamente in parte corrente. E quando parliamo di parte corrente, anche un uomo delle dimensioni, non solo fisiche ma soprattutto morali, quindi dalla forza che dell'assessore Pietro Picciocchi un pochino sbianca, perché insomma le risorse in parte corrente non sono mai quelle che noi auspicheremmo di poter disporre. Ciononostante devo dire dagli atto che fa sempre grandissimi sforzi per cercare di trovarsi le risorse necessarie e molto spesso ci riesce. Questo è un po' il limite col quale noi ci troviamo a confrontarci. E l'altro è quello a cui faceva riferimento appunto il collega Picciocchi, che è quello del rapporto tra aree di proprietà pubbliche e aree di proprietà di soggetti privati. E questo è un annoso problema che ci siamo trovati, col quale ci siamo trovati a confrontarci. Non sarà di facile risoluzione per tutta una serie di ragioni, perché io non ho mai compreso la ragione per cui le norme non lo consentono, ma faccio un esempio così lo comprendiamo tutti. Se io con il mio scooter invado di 10 cm una striscia gialla e la telecamera mi fotografa, prendo la multa. Se non la pago mi arriva la cartella esattoriale. Se non la pago l'Agenzia delle Entrate mi pignora la casa. Se invece un soggetto privato, le cui proprietà nascono degli alberi che si piegano sulla strada, creano pericoli e quant'altro, non viene trattato allo stesso modo. Non siamo nelle condizioni di fare delle sanzioni che possono essere, come posso dire, coercitive al punto da convincerlo da fare interventi di manutenzione decisivi, che evitano, come dire, il nascere e il sorgere di criticità. Non abbiamo questa possibilità. Però ci stiamo lavorando, cerchiamo di capire che cosa è possibile fare. Quindi voglio dire, noi abbiamo questa mattina l'opportunità di incontrarci per discutere e approfondire questi temi. Ha ragione il collega Franco De Benedictis, per dire che questa è una sorta di continuazione, ne faremo delle altre ovviamente. Eravamo già rimasti d'accordo che sulla questione degli interventi di manutenzione su degli alberi dei torrenti ne faremo uno ogni 6 mesi per rendere dotti i consiglieri in modo da poterli aggiornare circa l'avanzamento del lavoro che stiamo facendo, ma poi ne faremo altri, insomma. Questa è solo una tappa intermedia nella quale mi pare del tutto ragionevole e sacrosanto consentire ai consiglieri comunali di avere tutte le informazioni che riterranno necessarie. E quindi ringrazio davvero tutti i dirigenti e funzionari dell'amministrazione comunale che sono qua, gli amici dei municipi, la dottoressa Andreola Di Astre, che sono loro i depositari della massima conoscenza dettagliata, e vi posso garantire che quando dico dettagliata qui ci sono persone che hanno un microchip nel cervello, che conoscono esattamente ogni strada, ogni curva, ogni angolo della nostra città. Grazie e buon lavoro a tutti.
Grazie a lei, assessore Avenente. Cederei adesso la parola al dottor Grassano, direzione geologia del Comune di Genova. Grazie.
Sì, sì. Allora, intanto volevo fare una considerazione generale. Noi ci stiamo muovendo non solo in ottemperanza alla normativa vigente, che conosciamo bene, ovviamente i piani di bacino, la legge sul vincolo idrogeologico e tutto quant'altro, ma da anni abbiamo avviato dei monitoraggi puntuali sul territorio, anzi battendo ogni bacino palmo a palmo per andare a considerare tutto quello che può essere considerato una criticità. Criticità in senso lato, quindi senso idrogeologico, cioè quello che ha a che fare col terreno. Lo ricordo perché certe volte si fa confusione tra la parte idraulica e quella idrogeologica. Tutte e due sono importanti, ma sono due cose diverse. Quindi, nell'ambito dell'Osservatorio Vallate, che sapete che è stato pubblicato recentemente sul geoportale del Comune di Genova, abbiamo monitorato e stiamo monitorando il territorio andando a vedere tutte le problematiche che esistono. Questo al fine di avere un quadro sempre aggiornato per poi pianificare le varie azioni da fare sul territorio collinare del Genovesato e ovviamente proporre all'amministrazione per inserimento nel piano triennale dei lavori pubblici. La situazione che noi rileviamo su tutto il territorio è veramente disastrosa, perché non è che possiamo sanare con qualche milione di euro, qua ci vogliono veramente centinaia di milioni, perché il nostro territorio è un territorio fragile sia per la storia geologica sia per diversi aspetti che vanno dall'abbandono del territorio, dalla mancanza di manutenzione, dagli eventi climatici che sono mutati e che quindi sversando molta più acqua di quanto avveniva in passato in pochissimo tempo generano degli scalzamenti del suolo che poi si riversano con una velocità incredibile verso valle, le famose colate detritiche che non sono assolutamente frane controllabili e monitorabili e che possono causare dei danni anche molto importanti. Allora, come facciamo a intervenire con questo aspetto? Allora, l'unica cosa che possiamo fare intanto è continuare a monitorare e continuare a interessare le varie associazioni che operano sul territorio, che ci stanno dando una grossa mano anche a fare questo lavoro, tutti i municipi che sono sempre interessati dai nostri sopralluoghi o da segnalazioni che ci possono aiutare in questo lavoro. E poi andando a pianificare una serie di interventi più significativi in base alle priorità. Io in questa sala ho sentito parlare di alcuni eventi che per carità tutti hanno la loro importanza, ma non sono quelli prioritari. Noi non possiamo ovviamente considerare tutte le frane e poi tirare su un numero, dobbiamo agire con la testa per andare a eliminare quei rischi che poi possono tramutarsi in danni sulla pubblica incolumità. Okay? Tanto per fare un esempio, la frana di Ramaspesso in Val Varenna, che è uno dei nostri progetti in fase di stesura definitiva, riguarda una frana di 2 milioni di metri cubi, che si è già mossa in passato con delle grandi ripercussioni sul Varenna e su Pegli, perché quando si muovono queste frane portano a valle delle quantità di materiale detritico lapidio impressionanti che a loro volta mobilizzano materiale vegetale, alberi, tronchi, carcasse e ovviamente provocano dei fenomeni erosivi spondali, ma anche occlusioni di ponti, occlusioni di tombinature, quindi c'è tutta una concatenazione di eventi che dobbiamo considerare. Frane di questo tipo ce ne sono diverse sul territorio e stiamo provvedendo a fare i progetti di fattibilità tecnica e economica seguiti da progetti definitivi, perché ahimè se anche arrivano i finanziamenti e noi non siamo pronti ad avere un progetto da presentare, il finanziamento non lo possiamo tenere. C'è anche questa cosa da considerare che non è poco rilevante. Quindi la mia direzione ha nel cassetto tantissimi progetti, adesso vi faccio una carrellata veloce, e in modo che possiate prendere atto di quello che abbiamo in serbo. Poi alcuni di questi progetti sono stati già finanziati e lo potete vedere nel piano triennale dei lavori pubblici, altri no, perché come ho detto servono veramente dei finanziamenti considerevoli. Per quanto riguarda l'azione sui terreni privati, è una cosa, come ha detto anche sia l'assessore Picciocchi che l'assessore Vennente, è una questione molto delicata. Allora, in certi casi l'amministrazione si è fatta avanti e ha cercato di risolvere, però ha cercato di risolvere problematiche che potevano causare danni sull'incolumità pubblica, perché la frana magari minacciava una strada pubblica, minacciava dei centri abitati. Non è che possiamo sempre intervenire sul privato, perché sarebbe danno erariale, ovviamente, no? E l'azione di messa in sicurezza del territorio è una cosa che compete a tutti i cittadini, a tutti i proprietari, non compete solo all'ente pubblico. Ci sono delle leggi specifiche che lo dicono, ma lo dice anche la legge sul vincolo idrogeologico, lo dice il codice civile, lo dice il piano di bacino, quindi tutti si devono interessare a questa questione qui, non è che possiamo farlo solo noi come ente. E quindi certe volte non è proprio possibile anche dare una mano per venire incontro, diciamo così, alle esigenze del privato, ma bisogna che le cose vengano fatte dai frontisti. E questo non vuol dire che noi cerchiamo sempre di dare una mano al cittadino e al proprietario, specialmente laddove la situazione che si presenta sul territorio privato può indurre poi una condizione di rischio sul pubblico. Okay? Questo è un po' l'aspetto generale. Ora, noi abbiamo in fase di progettazione i seguenti interventi: la stabilizzazione del versante in sponda sinistra al torrente Stura presso il cimitero di San Desiderio. E qua apro una parentesi, spesso ci vengono segnalate delle situazioni che presentano dei manufatti in degrado, in questo caso il cimitero di San Desiderio. Il cimitero di San Desiderio sta venendo giù, è vero, ma se noi non andiamo a sistemare tutto il versante, se mettessimo a posto il cimitero noi risolviamo la cosa. E per sistemare il versante ci vogliono 2 milioni di euro, quindi c'è anche tutta una partita che si gioca sulla stabilizzazione dei fronti, che è abbastanza importante. Abbiamo la sistemazione idrogeologica delle frane del Rio Velino a Staglieno, la stabilizzazione messa in sicurezza della frana di Roma Spessa in località Carpenaro e Barbarenna, la messa in sicurezza della paleofrana di Parchi Casalini sulla testata del bacino del Torrente Gerato, il ripristino della viabilità pedonale di Via Molinetti di Volti, il riordino del reticolo e le sistemazioni idrogeologiche nella zona di Pino Sottana Molassana, la regimazione delle acque bianche presso via Rocche di Bavari a Sant'Eusebio, la stabilizzazione e sistemazione a parco dell'area di civica proprietà tra via Campodonico e via Basile a Bolzaneto, la sistemazione del Rio Maggiore, affluente del Torrente Gerato, secondo lotto a Molassana, la sistemazione idrogeologica del bacino del Rio Rosata, secondo lotto a Struppa, la regimazione delle acque bianche di via Banchelle e via della Gava nella zona sopra Staglieno, un'altra situazione molto critica, perché, come è successo tante volte a Genova, le strade che una volta erano mulattiere e sentieri sono state trasformate in strade carrabili e senza pensare alla regimazione delle acque, che adesso diventa un problema perché ci sono tutte le interferenze con le abitazioni. Poi abbiamo la stabilizzazione della frana di Costa d'Erca, una frana molto grossa su cui abbiamo già il progetto esecutivo in chiusura. La stabilizzazione della scarpata di Via Terpi tra Piazzale Macelli, a monte di Piazzale Macelli, la demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Barbassa a Fiorino, il consolidamento strutturale e la regimazione delle acque in Valletta San Pietro a Cornigliano, e questo è un intervento molto interessante anche perché va a riqualificare la zona Monte di Cornigliano e è già finanziato. Poi abbiamo in studio il consolidamento di Via della Brigna, che è quella stradina che si diparte dalla Val Ceusa e sale a Cesari, un intervento spondale sul torrente Ceusa a Voltri, un progetto di parco geotecnico in Via Serra di Morego, il consolidamento dei terreni via Spallarossa a Fontanegli e in ultimo via della Gava, via Banchelle, che è un altro progetto in fase di studio. Poi abbiamo i progetti di valorizzazione del territorio, che questi sì che ci sono stati finanziati dal PNRR, che riguardano tutta la questione della valorizzazione dei forti genovesi. Voi direte cosa c'entra questo tema? C'entra perché noi abbiamo colto la palla al balzo, perché con questi interventi di valorizzazione sulla sentieristica in realtà andiamo anche a sistemare un sacco di situazioni problematiche che riguardano sia la regimazione delle acque sia la stabilizzazione di piccoli fronti di frana o cedimenti che ci sono sul territorio. E poi vorrei che passasse il messaggio che noi cerchiamo di riqualificare la zona collinare genovese per far sì che ci sia una via aperta verso l'entroterra che ci aiuti e che aiuti tutte le realtà esistenti a rinascere e a curare il territorio, perché da soli non ce la faremo mai a stare dietro a queste problematiche. Quindi in questo ambito abbiamo appunto tutti i progetti, il primo, quello che vi dicevo, la strada bianca attrezzata che collegherà tutti i forti tra Valpolcevera e Barbisagno, che è già andato in appalto, che siamo sull'inizio lavori, abbiamo in gara l'acquedotto storico, la riqualificazione dell'acquedotto storico, ma abbiamo anche in fase di progettazione il collegamento dei forti di Levante, quindi questi rati Richelieu, Santa Tecla, la riqualificazione dell'area di Scarpino, il recupero delle aree terrazzate, i parchi geotecnici, quindi sono dei parchi pubblici attrezzati con sistemi innovativi, e l'area, e varie aree di proprietà civica che sono oggetto di interventi. Come lavori abbiamo appena terminato alcuni interventi su Via Rubino, su Rio Rosata, su Via Gandin, su San Pietro ai Prati, e la salita Tuvio a Sesto e Ponente, via Costa d'Erca, abbiamo realizzato la passerella su Rio Ciliegio che consente di collegare la viabilità sentieristica, abbiamo riqualificato la scarpata in adiacenza a Piazzale Monterosa Marassi, provveduto a regimare le acque di via Carso, realizzato i drenaggi delle acque scarpate presso via Emery, e è finito l'intervento di consolidamento della carreggiata e sistemazione della scarpata su via del Brasile a Bolzaneto. E abbiamo messo in sicurezza gli ogagi che erano affluenti del torrente generato a Molassana. E stiamo chiudendo gli interventi delle frane di via Razzara, che è quella strada che collega Sesto e Ponente alla Val Varenna, e la manutenzione dell'acquedotto storico in località Trensasco. Abbiamo in corso di esecuzione l'intervento sul bacino del Rio Fagaggia a Genova Pra, che è praticamente un terzo lotto perché anche questo bacino è messo veramente male, e poi sono partiti i lavori di somma urgenza che riguardano la messa in sicurezza di via Stallo di Bavari 21. Lavori di imminente consegna e termine sono l'ampliamento e la carreggiata di via Nero con interventi diffusi di regimazione acque sul Rio Bianchetta, Sesto e Ponente, e le opere idrauliche su Rio Bruscio e Rio Rosata, che siamo sulla strada che collega Sant'Eusebio a Fontanegli. E per ultimo la manutenzione straordinaria e la regimazione delle acque in località Costa del Vento in Val Ceusa. Questa carrellata per farvi presente cosa questa direzione sta portando avanti, ovviamente coinvolgendo tutti i tecnici in modo pesante, ma l'impegno è anche di entusiasmo, e quindi sono contento di dire che stiamo lavorando bene, proprio per avere nel cassetto progetti pronti non appena, si spera, arriveranno dei finanziamenti che ci consentiranno di mandare in appalto queste opere.
Grazie. Cederei la parola all'ingegner Vestrelli, dirigente della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo del Comune di Genova. Grazie, ingegnere.
Buongiorno. Dunque, anche noi insieme alla direzione del collega Grassano ci occupiamo della parte idraulica e ormai da parecchio tempo, diciamo. E quindi io volevo innanzitutto fare anch'io un discorso generale riguardo la situazione del territorio genovese, che purtroppo dal punto di vista idraulico è molto molto, come dire, compromessa. E, nonostante questo, in questi anni secondo me il Comune si è dato da fare e si sta dando da fare anche in questo momento. Per questo anch'io vi elencherò una serie di interventi che sono interventi strutturali, quindi non sono interventi di manutenzione, per quanto ordinaria, per quanto siano comunque molto importanti anche questi, quindi le pulizie degli alvei e quindi il taglio di vegetazione. Spesso e volentieri però forse il cittadino dà più importanza a questi interventi rispetto agli interventi strutturali veri e propri. Cioè, il problema di Genova è che proprio mancano le sezioni dei torrenti, manca sezione in cui l'acqua possa defluire. Il fatto che il torrente abbia della vegetazione, a parte che in caso di piene importanti questa vegetazione viene chiaramente portata a valle, è più forse una questione di decoro, ecco, più che una questione di sicurezza idraulica. Noi ci occupiamo appunto di interventi, ci occupiamo sia di manutenzione ordinaria, sia di interventi di sistemazione proprio strutturali. Per dirvi questo vi faccio un elenco dei lavori che sono attualmente in corso e solo i più importanti, e vi do anche due indicazioni così economiche, perché è anche importante quello, cioè l'impegno economico è veramente importante. In questo momento stiamo lavorando sul Rio Cantarena, alla foce del Rio Cantarena, quindi in area Fincantieri, quindi i cittadini in questo momento non se ne accorgono, perché stiamo cominciando dalla foce e stiamo venendo verso monte. È un intervento che solo in area Fincantieri vale 14 milioni di euro. Stiamo lavorando sul Rio Velino, è stato consegnato da poco, ed è un intervento, solo il primo lotto, da 2 milioni e 7. Stiamo lavorando sullo Sturla, stiamo facendo la galleria scolmatrice del Chiappeto, che dal Chiappeto passerà sotto via Isonzo e sfocerà nello Sturla, sono 12 milioni di euro. Stiamo lavorando sul Bisagnetto a Ponte Carega, dove abbiamo fatto uno spingitubo sotto la viabilità principale. Stiamo lavorando su Rio Rosata, dove stiamo rifacendo la copertura nella parte terminale. Stiamo lavorando sul Chiaravagna. Sul Chiaravagna in realtà stiamo lavorando dal 2001, dove abbiamo il ponte obliquo, la cui struttura è stata completata in questi giorni. Stiamo lavorando. Abbiamo lavorato sempre sul Chiaravagna, nel tratto di monte del ponte obliquo, sottomurando sia l'argine destro che l'argine sinistro. Stiamo lavorando, come diceva l'assessore, sul Rio Molinassi, che è uno di quei ri che ha dato grossissimi problemi nell'alluvione del 2010. con un investimento molto importante, addirittura 80 milioni di euro, perché lì per mettere in sicurezza quel rio occorrono spostare addirittura degli oleodotti. Stiamo lavorando sempre sul Chiaravagna alla foce, abbiamo aperto un terzo fornice, quindi aumentato di un terzo la sezione idraulica, e abbiamo finito adesso i lavori sul torrente Nervi, sulla foce del torrente Nervi. Inoltre è in corso lo scolmatore del Bisagno, che non è gestito dal comune ma è gestito dalla regione. Comunque è un'opera molto importante che è attualmente in corso. Questi sono gli interventi che siamo in corso, che stiamo facendo adesso, e valgono circa 130 milioni di euro. Sono interventi molto complessi, soprattutto per il luogo in cui uno deve realizzare l'opera, perché il ponte obliquo, che analogamente al ponte di Via Giotto che abbiamo fatto qualche anno fa, analogamente al ponte di Via Manara che abbiamo fatto qualche anno fa, sono ponti che sono vitali per il traffico cittadino, e sono, io dico sempre, tempestati di sottoservizi. Il problema dei sottoservizi è un problema importante, perché condiziona il lavoro, perché il ponte di Via Giotto, che è un ponte da 18 metri, se io non avessi niente, se fossi in pianura padana, in 4 mesi lo finisco. Il ponte di Via Giotto inserito nel contesto di Sesto di Ponente è tutta un'altra storia. Noi abbiamo dovuto fare prima metà ponte, spostare tutti i sottoservizi nella metà ponte nuova, e poi fare l'altra metà e spostare nuovamente tutto dall'altra parte. Quindi questo per dire che i lavori sono molto complessi. Per rifare la copertura del Bisagno, opera che è costata circa 160 milioni di euro, ci abbiamo messo dal 2005 al 2017, al 2020, scusate. Un po' per una questione di finanziamenti, ma soprattutto perché i lavori si sviluppano in un contesto cittadino estremamente complesso. Abbiamo fatto, per ricordare i lavori che sono stati fatti negli anni, non posso non citare lo scolmatore del Ferreggiano, che ha messo di fatto in sicurezza tutta la Quezzi e tutto il bacino del Ferreggiano, la copertura del Bisagno, che è stata un'opera molto molto importante. Tutto il lavoro fatto sul Chiaravagna, ripeto, il Chiaravagna abbiamo cominciato a lavorarci dal 2001, e adesso con la chiusura dei lavori sul ponte obliquo, il Chiaravagna è un bacino in sicurezza, niente a che vedere a quando c'era il Civico 15 ancora in piedi. Il Civico 15 era quello che aveva le fondamenta nel torrente, esattamente. Questo era un po' il quadro dell'attività che stiamo facendo e gli interventi più sostanziosi. Poi parallelamente facciamo anche una serie di interventi, diciamo minori, ma non per questo meno complicati, anche con la collaborazione preziosissima di Aster, che tramite il contratto di servizio interviene in maniera molto rapida, quindi ci dà una mano incredibile da questo punto di vista, perché le urgenze riusciamo a coprirle in maniera molto efficace. Quindi cito per esempio, stiamo lavorando sul bosco di Molassana, sul rio San Bazzà, su via Chiodo, sul ripristino della pila del ponte della Paglia, tutta una serie di interventi che comunque sono impegnativi da affrontare. Ecco. Direi che ho fatto un quadro della se non ci sono domande, un quadro abbastanza esaustivo della nostra attività.
Grazie. Grazie ingegnere, sicuramente emergeranno delle domande dopo i vostri interventi. Cedo la parola all'ingegner Frongia, direttore della direzione Facility Management.
Buongiorno a tutti. Allora, vi integro quanto hanno già comunicato i colleghi sugli interventi che vengono eseguiti sul territorio. Noi come direzione Facility Management agiamo su tre linee di intervento attraverso accordi quadro. Sul terreni patrimoniali, sulle scarpate e sulle strade, attraverso accordi quadro muri, accordi quadro di pulizia vegetazionale sul terreno di proprietà e interventi di rifacimento muri. Questo lo facciamo in modalità reattiva e proattiva. Reattiva per quelle situazioni di dissesto puntuale che avvengono sui versanti con interventi mirati, quindi piccoli ripristini. Lo facciamo o attraverso questi accordi quadro o attraverso il supporto di Aster che, come diceva il collega, interviene in modalità reattiva per andare a contenere interventi che poi vengono completati se più ampi con progettazioni e quindi poi inserimento nel piano triennale. E poi abbiamo gli accordi quadro invece, muri, come dicevo, sul terreno patrimoniale, sulle strade, dove con circa 3 milioni e mezzo l'anno distribuiti, quindi su varie annualità, si va a intervenire in maniera più ampia, a volte in caso di urgenza, sulle strade in particolare, da intervento contenuto poi diventano interventi più ampi, quindi per andare a completare l'intero magari versante sottostrada che va ripristinato. Per completare sull'aspetto che riguarda più le criticità stradali, passo la parola al collega l'ingegner Gatti che vi completa anche su interventi che hanno riguardato delle somme urgenze di sistemazioni attraverso qualificate interventi con fondazionali più importanti legati ovviamente a versanti critici, come diceva anche il collega l'ingegner Grassano.
Grazie ingegner Frongia. Ne approfittavo per condividere con voi il fatto di concludere comunque la commissione non oltre mezzogiorno e mezza, se siete d'accordo. Okay. Cedo la parola all'ingegner Gatti, settore gestione contratto Aster Strade.
Buongiorno a tutti. Come già è stato detto, il mio settore si occupa prevalentemente delle strade, quindi i manufatti a servizio delle strade comunali principalmente, con questo accordo quadro relativo appunto alla manutenzione di muri, scarpate, poi è esteso anche diciamo in senso lato alle reti di raccolta acque o interventi collaterali. Sostanzialmente quando interveniamo cerchiamo di risolvere un po' tutta la criticità nel punto in cui si interviene, quindi c'è necessità di operare su più fronti, diciamo così. Vorrei però rimarcare un aspetto che sfugge sempre al cittadino in generale. Come è stato detto dal dottor Grassano, la responsabilità nella manutenzione dei manufatti non è sempre esclusivamente dell'ente pubblico, perché purtroppo le strade attraversano terreni prevalentemente privati, specialmente le strade collinarie, quindi la manutenzione delle scarpate che stanno a monte della strada sono sempre di competenza dei privati. E questo è un concetto difficile da far passare perché spesso e volentieri siamo costretti, il mio settore in particolare, a emettere ingiunzioni nei confronti dei privati. Devo dire la sincera verità che alla fine sostanzialmente della mia carriera qui in comune sono pochissime, rarissime le volte in cui il privato si rende conto che effettivamente l'intervento spetta a lui e si fa parte diligente per risolvere il problema. La maggior parte dei casi vede viceversa il privato inattivo oppure attivissimo dal punto di vista legale, a scrivere subito tramite avvocato che non tocca a lui, che la strada è stata fatta dal comune, quindi la competenza del comune, eccetera. Io ho in passato fatto adottare varie ordinanze sindacali che ci avevano permesso di poi provare a richiedere il risarcimento della spesa, che poi in caso di inerzia del privato interviene il comune, ma ha così titolo a rivalersi della spesa, e vi garantisco che anche in questo caso purtroppo poi finisce sempre in un bellissimo ricorso al TAR, che poi ovviamente non ha questo grande interesse a chiudere la controversia, e devo dire la verità, io sono abbastanza convinto che rarissimamente abbiamo recuperato le spese sostenute. Anche se è un'amara conclusione, ma purtroppo è la prassi. Ci sono, devo aggiungere, anche dei casi molto particolari che a tutt'oggi non si è mai riusciti a risolvere, quando i privati o hanno venduto o a volte vendono a secondo me dei prestanome, perché se una persona è in Romania non penso che si curi molto di una scarpata nel territorio del comune di Genova, oppure capita che le persone muoiano, non lasciano in eredità il proprio terreno, se la lasciano si trova poi il caso dell'erede che ha rifiutato l'eredità, e quindi ci sono N situazioni in giro per la città dove noi potremmo fare l'ingiunzione, ma poi non la facciamo perché non c'è più il soggetto cui farla. Quindi a volte si devono assumere anche delle decisioni un po' brutali, del tipo di dire ma forse l'intervento non è così necessario, sono cadute delle pietre, speriamo che non ne cadano altre, però non vorrei uscire dal seminato, però vorrei farvi capire che a volte noi dirigenti ci assumiamo delle responsabilità che non avremmo mai voluto assumerci, perché oggettivamente o veramente spendiamo noi dei soldi pubblici con il rischio che poi altri ci contestino il danno erariale, o altrimenti la situazione rimane irrisolta nel tempo. E come ho imparato nel corso dell'attività lavorativa, quindi con l'esperienza, come è stato detto più volte dai miei colleghi geologi, a Genova franano sempre gli stessi versanti, sulle stesse strade. Quindi realizzare opere di protezione durature è anche difficile. Niente, io sono a disposizione di chiunque voglia approfondire determinate tematiche, mettendo appunto a frutto la mia esperienza. Grazie.
Grazie a lei, ingegner Gatti. Cederei poi la parola ai municipi, se vogliono dire qualcosa. Adesso, mi scusi, dottoressa. Voleva intervenire, scusate, farei intervenire prima. Sì, dottoressa Andreola di Aster, grazie.
Buongiorno, noi siamo un'azienda operativa e eseguiamo il primo intervento, cioè in presenza di criticità veniamo subito attivati, e per aumentare la nostra efficienza abbiamo migliorato il processo di reperibilità, cioè quell'attività che tutti i tecnici fanno a turnazione, in modo da coprire le eventuali esigenze che si creano. In quest'ultimo anno, appunto, per rispondere meglio alle chiamate di criticità, abbiamo attivato anche una reperibilità di direzione, cioè in caso di allerta arancione o rossa ci sarà una persona della direzione che si reca al COC, mentre lasciamo tutti gli operativi sul territorio in modo che possano svolgere più rapidamente e meglio la loro attività. Poi, come aveva accennato l'ingegner Vestrelli, quest'anno sono in corso anche delle opere strutturali, questo per mitigare il rischio idrogeologico, delle opere che non prevedono né tagli di nastri né inaugurazioni, sono delle opere che vengono svolte sotto le strade, non si vedono, danno disagio, questo è ovvio, penso penso al Bosco di Molassana, penso a San Bazzà, penso a Via Chiodo che dovremmo chiudere, quindi daranno disagio, però tutelano il cittadino da problematiche più complesse.
Grazie dottoressa. Prego. Andreola, e prego i municipi se vogliono intervenire.
Sente? Ok. Buongiorno a tutti, sono l'assessore Siviero del municipio Settimo Ponente, assessore lavori pubblici e manutenzione verde. Devo dire che le tematiche affrontate qui oggi sono estremamente interessanti e ho avuto alcuni spunti molto importanti dagli interventi che hanno avuto in precedenza i tecnici e gli assessori. Il tema dei frontisti che hanno citato sia l'ingegner Gatti che l'assessore Avenente Picciocchi, per noi è un problema gigantesco. Il municipio Settimo è per l'85% del territorio rurale e spesso è quello, uno dei nostri problemi principali è che noi non sappiamo le competenze per quanto riguarda le manutenzioni sui fronti della strada e degli alvei in quei contesti che sono prevalentemente privati. Qualche mese fa in giunta abbiamo deciso per la richiesta presso gli uffici dell'assessore Brusoni per una risorsa aggiuntiva per poter procedere, ove possibile, a una mappatura dei frontisti su strade e torrenti, anche se sappiamo benissimo che nella stragrande maggioranza dei casi troveremo dei mappali intestati a persone magari scomparse nel 1912, ci è già capitato. Però questo potrebbe essere già un primo punto di partenza per riuscire ad andare a individuare alcune persone su cui poter compiere un'opera di sensibilizzazione per quanto riguarda le tematiche di manutenzione dei territori, del manutenzione degli alvei e dei fronti strada. Altri spunti interessanti mi sono stati forniti dall'ingegner Gatti, anche in sedute che abbiamo avuto in municipio in qualche occasione precedente. Per quanto riguarda la manutenzione delle strade, specie nelle campagne, strade che sono state realizzate negli anni 60, anni 70, su terreni privati, magari seguendo il percorso di vecchie mulattiere, e strade che poi sono rimaste formalmente private, il comune in realtà ha uno strumento per agire e per ingiungere, diciamo, al privato la manutenzione. Si è parlato prima del Regio Decreto del 1904 per quanto riguarda la pulizia dei torrenti, ne esiste un altro Regio Decreto del 1918, dove dice che quando una strada è sì privata ma un uso pubblico, e questo è il caso della maggior parte delle strade del nostro municipio, io parlo per esempio di via della Torrazza, via La Brigna, per dire le realtà più importanti, ma in queste realtà non si sono mai costituiti dei consorzi di gestione delle strade vicinali. Questi consorzi garantirebbero di razionalizzare, diciamo, garantire una manutenzione compartecipata tra pubblico e privato di queste strade e non arrivare poi al momento in cui viene giù un versante di monte e bisogna andare a, il comune in tutta fretta deve andare a mettere un cosiddetto tapullo. Questa è una cosa che per esempio è successo in via La Brigna una decina di anni fa. Ora il problema si pone perché una gestione non proprio oculata in passato ha portato al fatto che talune realtà si sono abituate a sostenersi esclusivamente sul sostegno pubblico, insomma urgenza. Io mi sono sentito dire in alcune riunioni, chi me lo fa fare di mettere il 50% per dire di risorse mantenermi la strada continuativamente nel tempo, quando viene giù il comune è sempre intervenuto in somma urgenza. Questo è un altro problema che secondo me andrebbe affrontato e in teoria secondo il Regio Decreto del 1918 ci sono gli strumenti per imporre ai privati di costituire queste realtà, addirittura le può imporre la prefettura di costituire questi consorzi di gestione, addirittura. Ci sono delle realtà che sono più sensibili a queste tematiche, stiamo portando avanti un percorso di sensibilizzazione per riuscire a portare ad avere qualche risultato in tempi, si sperano, brevi, altre realtà purtroppo non sono così tanto ricettive perché sono state drogate o abituate troppo bene da, da un metodo gestionale sicuramente diverso. Purtroppo le risorse sono di meno, non si può fare come negli anni 70 in cui avevi un problema, ti arrivava la betoniera col cemento o con l'asfalto. Vorrei chiudere richiamando un documento che è stato votato in sede di Consiglio Comunale il 30 di dicembre, quando è stato approvato il bilancio, perché un altro tema fondamentale per noi è il risk management per quanto riguarda gli eventi di frane che possono interrompere il collegamento stradale con alcune frazioni nei nostri territori collinari. All'attenzione che ci ha concesso il gruppo Cambiamo, è stato approvato in sede di Consiglio Comunale un documento che richiede al Comune, un ordine del giorno, che richiede la progettazione di alcuni bypass viari nei territori rurali che consentirebbero, qualora si verificassero degli eventi avversi in alcune parti del nostro entroterra, richiedono appunto la progettazione di alcuni collegamenti viari che potrebbero mitigare il rischio per queste frazioni di essere isolate. Faccio un caso. Via Labrigna nel 2013 è stata interessata da un evento franoso che ha isolato circa 150 famiglie, 200 famiglie, grazie consigliere Bruzzone, commissario Bruzzone, 200 famiglie per alcuni mesi. Via Labrigna è un sistema stradale gigantesco, circa 7 km e mezzo, che non ha collegamenti con altre strade, con altri sistemi stradali. Si sta portando avanti un discorso per collegare via Labrigna, via Superiore dell'Olba con la viabilità nuova di Crevari, via Domenico Delfino, non è ancora stata completata, dovrebbe portarla avanti Autostrade quest'opera qui, così come dovrebbe portare avanti il rifacimento di alcuni tratti di via Labrigna che dovrà diventare strada di cantiere, e qui invito gli assessori del comune, prima di andare a spendere soldi su via Labrigna, di andare a contattare Autostrade per dirgli che anche a loro interessa che quel pezzo di strada lì non venga giù, perché la devono usare come strada di cantiere. Via Labrigna è rimasta nel 2013 completamente isolata, perché non aveva altri collegamenti stradali con altre strade. In linea d'aria, collegare via Labrigna con via Delfino sono 600 metri, il sistema di via Labrigna con via Delfino sono 600 metri, collegarlo con via Chiale sono circa 200-250. Ci sono altre casistiche sul nostro territorio, c'è la casistica del collegamento per esempio di via Fagaglia con via Bellini Negrone, di via Razzara con via la stazione di Granara che sta già portando avanti il comune, è già stata inserita nel piano triennale dei lavori pubblici. Comunque di casistiche ce ne sono, noi le abbiamo segnalate e ci auguriamo che il comune le prenda in considerazione per quanto riguarda uno sviluppo del loro iter. Grazie a tutti e buona giornata.
Grazie a lei, l'altro municipio vuole intervenire, no? Allora cederei la parola alla sala, commissario Crucioli, grazie.
Sì, grazie Presidente. È soltanto una richiesta di un chiarimento in termini di soldi, perché per quanto riguarda le frane, se non ricordo male, durante la sessione di bilancio noi abbiamo parlato, e poi il bilancio è stato approvato, con la voce dell'accordo quadro frane, che se non ricordo male stanzierebbe 400.000 euro per gli interventi di quel tipo. Ora, perché questa commissione possa farsi un'idea dell'idoneità di questo stanziamento e valutare eventuali azioni, proporre eventuali azioni per rimpinguarlo qualora non fosse ritenuto idoneo, volevo chiedere se questi 400.000 euro sono per gli interventi nuovi, quindi nel caso in cui ci siano nuove frane, quelli siano per la messa in sicurezza, insomma affrontare gli eventi nuovi, e quanto può costare un intervento medio su una frana, perché ho l'impressione che siano veramente esigui e che quindi se anche servissero soltanto per le frane nuove, quindi non per intervenire su quelle già diciamo occorse e su cui si è iniziato già a mettere mano, comunque sembrerebbero non sufficienti, vista anche la mole che è stata indicata, il numero di occasioni in cui il Comune deve intervenire. Quindi la domanda è: a cosa servono esattamente questi 400.000, cioè soltanto per eventi nuovi, quindi non anche per intervenire su frane già evidenziatesi, quanti interventi ipotizzate a cui potete ipotizzare di far fronte con questo stanziamento? Grazie.
Grazie a lei, commissario. Commissario Pilloni.
Sì, grazie Presidente, grazie ai colleghi e grazie agli auditi. Consentitemi una breve premessa proprio per inquadrare meglio il tema di cui si sta parlando oggi. Non che io sia, vuol dire, titolato a farlo, ma intendo portare questo mio contributo. In Liguria, lo sappiamo, siamo particolarmente esposti a rischio franoso per la morfologia stessa della regione. I piani legati alla cosiddetta legge Sarno del 1998, che poneva in evidenza le misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico, sono state affinate e ora disponiamo di precise indicazioni su come si deve edificare per scongiurare o almeno difendersi da simile eventualità. Ma forse, dico io, è un po' tardi. Alle origini di tanto dissesto, e questo è già stato detto in sala dall'ingegner Grassano, che lo ringrazio per l'esposizione, gioca un ruolo importante l'incuria da parte dei privati o frontalisti, sordi alle sollecitazioni delle amministrazioni a gestire adeguatamente le proprie aree rurali o boschive. Questo naturalmente non deresponsabilizza le amministrazioni locali, troppo spesso lacunose sugli stessi argomenti e poco vigili. A tutto questo aggiungiamo pure l'abbandono continuo delle aree montane e collinari, un fenomeno che sta contribuendo a determinare una riduzione del presidio e della manutenzione del territorio e dei manufatti antropici. Va tenuto conto che il clima è in pericolosa evoluzione e che gli effetti dei cambiamenti climatici, anche questo è già stato detto, costituiscono una forzante alla instabilità del territorio. Per queste ragioni occorre una rigida e sistematica manutenzione dei fiumi e dei torrenti nella loro parte montana. La Regione Liguria ha investito molto sulla sicurezza idrogeologica, consapevole che è uno dei territori più a rischio d'Italia. I rivi e i fiumi principali sono stati sistemati decentemente. Ma resta il fatto che se non abbiamo problemi particolari di esondazioni, li abbiamo invece sul fronte delle frane. A ogni stagione i danni da contabilizzare aumentano e ci ricordano quanto siamo fragili. A livello regionale è Genova la provincia dove è più ampia la superficie interessata da frane a pericolosità molto elevata o elevata. Il valore si attesta al 24,9%. Delle 75 frane segnalate in Liguria tra il 2018 e il 2021, 41 sono avvenute in provincia di Genova. La frana di Capolungo del 2014, nonché l'ultima in ordine di tempo di via Posalunga a Borgoratti, sono lì a ricordarci che i movimenti franosi, e anche questo è già stato detto, sono parte inscindibile di un territorio collinare proteso verso il mare. Questo lo dichiara anche il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Genova, che in riferimento al primo caso ci parla di un costante, progressivo fenomeno di cedimento in atto, non valutabile nel breve periodo, ma certo della sua fattualità. I movimenti franosi sono da contemplare nell'evoluzione del nostro territorio. Lo stupore che ciò accada è figlio di una ridotta valutazione del rischio geologico. Ciò che non sappiamo è quando il terreno collinare su cui abbiamo edificato la nostra casa o il nostro fabbricato scivolerà di 10 o 100 metri a valle, ma questa è un'evenienza di cui sembra che bisognerà tener conto sempre più. A sostegno di quanto dichiarato, cito una conclusione dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che definisce l'area genovese come area a rischio frana elevato e dove un terzo dei residenti vive nelle due fasce massime di rischio. L'antropizzazione del territorio mette in evidenza in maniera più accesa e anche più drammatica questa naturale dinamica del territorio. Questa è la ragione della Commissione di oggi, da cui ci attendiamo indicazioni sul futuro che verrà e come l'amministrazione, appunto, i tecnici intenderanno affrontare i prossimi anni. Grazie, sempre con un occhio però alla forzante ambientale, che è l'elemento di novità che è sopraggiunto in quest'ultimo periodo. Grazie.
Grazie a lei, commissario Pilloni. Commissario Falcone.
Grazie, Presidente. Il mio intervento diciamo volgeva su un aspetto riguardante l'imposizione ai privati di eseguire le opere di propria competenza, però l'ingegner Gatti nel raccontare la sua esperienza ha già, come dire, detto anche la soluzione, il passo successivo, perché la mia domanda era: si poteva come comune intimare ai proprietari di agire e poi in caso di inerzia addebitare loro le somme, però grazie ingegnere ci ha detto che questo percorso è comunque fatto e tante volte dà un risultato, come dire, negativo, perché si spendono dei soldi, ricorso al TAR, bloccando un pochettino tutte queste situazioni. Quindi l'altra domanda era, siccome ho sentito dire dagli auditi che appunto bisognerebbe avere dei progetti già pronti, perché quando ci sono i famosi bandi per prendere dei soldi si è pronti, altrimenti non si riesce a fare. Quindi io volevo capire dai presenti quanti progetti abbiamo già pronti, quindi in maniera in fase di pianificazione, per cercare di capire quali aspetti di queste problematiche che ci sono potrebbero, fra virgolette, essere già coperti nel momento in cui ci fossero dei fondi che arrivano da altre, diciamo, direzioni. Grazie.
Grazie. Consigliere De Benedictis.
Sì, Presidente, prima l'assessore avveniente ha parlato di lavoro di squadra. Io credo che abbiamo un capo squadra che è il nostro vice sindaco, abbiamo l'ingegnere Grassano che ha proprio importante per queste soluzioni, quindi io direi che dobbiamo essere fiduciosi di questa squadra. Ora scendo un attimo nel particolare. Nelle ultime commissioni avevo citato due casi direi emblematici. Uno era quello del Rio Bagnara nel Levante, dove una parte di Rio scorre è di competenza pubblica, poi abbiamo un piccolo tratto che diventa privato, lì non si capisce perché, e poi dopo ritorna pubblico. E assistiamo a delle situazioni che in quel tratto di parte privata non viene fatto, diciamo, la manutenzione, e troviamo di tutto, dalle alberature provenienti a monte magari di un ciclo prima di piogge intense, a, non dico il motorino, ma la lavatrice a volte si è anche trovata. Questo non riesce a capire il motivo per il quale non si possa operare in modo continuativo da monte a valle quando si interviene per fare opere di pulizia. La seconda situazione è di Rio Fosso del Lupo nella zona del Ponente, che il presidente, ex presidente avvenente, certamente conosce. E questo è un rio che scorre fra dei terreni privati, però poi tutto il resto è pubblico. Allora, che cosa succede? Io vi leggo un brano di una relazione fatta da geologi del comune tempo addietro, parlando del rio Fosso del Lupo. Si tratta di un rio significativo che in occasione di eventi meteo importanti manifesta portate inaspettate. cui è associata un'importante azione erosiva del fondo d'alveo che determina lo scalzamento ed il collasso dei terreni sfondali e conseguente trasporto a valle di ingenti quantità di materiale solido ed appare ingombo da innumerevoli tronchi d'albero che si sono abbattuti posteriormente in ultimi incendi. Tralascio tutto il resto, quindi mi domando, l'amministrazione è pienamente a conoscenza della gravità di questa situazione del rio Fosso del Lupo. Se aggiungiamo che in occasione di bilanci comunali si erano più volte votati degli ordini del giorno e parlavano proprio di mettere in sicurezza una volta per tutte questo rio Fosso del Lupo, mi domando ma come mai non si riesce a trovare una soluzione per risolvere questo problema. Provo a darla perché sentendo alcune affermazioni vostre ho sentito dire che ci sono fondi previsti per le colline interessate da tragitti del trekking. Bene, sul rio Fosso del Lupo passano certamente dei terreni escursionistici perché spesso succede che nel weekend ci sono decine e decine di persone, se non centinaia, che attraversano quella zona proprio per fare delle escursioni. E se voi vi ricordate, era una zona interessata da tantissimi escursionisti, soprattutto quando nel momento del Covid si potevano solo far andare le passeggiate lontane dalla città. Allora, proviamo magari a trovare una soluzione di questo tipo, magari creando un tavolo di lavoro con tutte le parti interessate, che è la direzione di geologia, la protezione civile, l'assessore al bilancio, i lavori pubblici, l'incolumità pubblica, e soprattutto amministratori e proprietari privati, che se no è inutile. Io credo che andando a scartabellare si possa trovare una soluzione, cioè un qualcosa che imponga a queste persone che sono completamente inadempienti sulla pulizia di questi tratti di alvei e di fiumi per fare in modo che ne provvedano. Grazie.
Grazie consigliere Benedictis, la parola alla consigliere Rita Bruzzone.
Grazie, buongiorno. Ma nel mio intervento, ora io dicevo alla dottoressa Andreola non parlerò dell'Eira, perché sono il suo incubo con l'Eira, però come dire, mi ripeterò in parte rispetto a commissioni che abbiamo già fatto e anche rispetto agli ODG che ho presentato durante la commissione bilancio che sono stati approvati, durante la commissione e la discussione del bilancio. Perché sì, è vero, come diceva l'assessore Siviero, il nostro territorio, che è quello del Municipio Settimo, è decisamente, credo, emblematico dal punto di vista del dissesto idrico, idrogeologico, dell'antropizzazione esagerata rispetto a, specialmente agli ultimi tratti appunto dei torrenti, così come per molto terreno agricolo che in realtà come dire, è stato abbandonato con le conseguenti frane, insomma comunque tutto quello che è dissesto rispetto alle vari terrazzamenti che non sono stati più messi in sicurezza e dal terreno che è stato abbandonato. E noto con piacere che appunto una parte degli ODG che io avevo presentato rispetto alla Varenna e alla Valcerusa li vedo inseriti in questo elenco di progetti e interventi realizzati in aggiornamento al 30.01.23. E sì, anch'io esprimevo, come dire, molta preoccupazione rispetto alla frana di Rama Spessa che è, guardo il dottor Grassano che so che conosce benissimo la situazione, che è come dire, una di quelle frane che impensierisce moltissimo per i danni che causa sulla Varenna, e leggo progettazione definitiva in corso, quindi come dire, mi piacerebbe avere un po' più puntualmente l'idea di, sia di costi e di tempi a breve di realizzazione, cioè di messa in sicurezza. Così come ripristino della viabilità in via Molinetto. Via Molinetto sono molti anni, c'era ancora l'assessore Avenente, presidente del municipio, che era già interdetta. Tra l'altro vorrei ricordare, è sulla sponda sinistra dell'Eira ed è quella che veniva utilizzata dalle persone che vanno verso Mele, verso il cimitero, perché ahimè il tratto di strada di via Ovada è una strada che non ha praticamente marciapiede e quindi è veramente una di quelle strade che percorse dai pedoni è in grave rischio di sicurezza. Esatto. Mentre invece sul ponte Carabile su Rio Barbassa abbiamo votato la settimana scorsa, credo, la variazione di bilancio che consentiva l'acquisizione dei terreni per cui avremo questa messa in sicurezza, insomma la costruzione di questo ponte con la messa in sicurezza, perché l'ultima volta che il Cerusa è saltato per causa proprio del punto di Fiorino. Ma detto questo invece mi piacerebbe chiedere anche al dottor Grassano, perché era proprio lui che se n'era occupato, del progetto pilota della Val Cerusa, che era stato uno studio approfondito in cui si pensava a una sperimentazione sul territorio proprio in riferimento al dissesto idrogeologico, e guardo sempre l'assessore Venente perché era lui presidente in quel periodo, e credo che fosse uno studio eccezionale, cioè che comunque potesse essere riproposto e relazionato rispetto ad altre situazioni genovesi e delle vallate genovesi per il problema del dissesto. Per quanto riguarda, e guardo il dottor Frongia, l'ingegner Frongia, sulle somme urgenze, dico, l'ultima l'ha fatta sulla strada di Crevari un paio di anni fa, via Nuova di Crevari. E mi riferisco a quanto diceva l'assessore Siviero. Se su via della Brigna non si potesse intervenire con le somme urgenze, avremmo non solo le 200 famiglie isolate, ma tutti i problemi inerenti agli agricoltori, agli allevatori, eccetera, eccetera. Il problema di queste strade, che sono strade tenute insieme da comitati di volontari su cui però il buonismo delle amministrazioni precedenti ha funzionato, perché, e guardo sempre l'assessore Avvenente, se non fosse intervenuto il municipio e non avesse dato l'asfalto, i pezzi di ringhiera e quant'altro, quella strada lì sarebbe chiusa, perché le amministrazioni precedenti, quindi mi assumo tutte le responsabilità, non si sono mai assunte, come quella attuale, l'onere di far diventare comunale quella strada lì, e ci sono altri 10.000 esempi, forse sono pochi, perché purtroppo il problema qual è? È vero, ci sono strade che passano in terreni privati, ma ricordiamoci che quella strada lì non è la strada solo per chi vive lì e che tutti gli anni comunque, come dire, in questo comitato mettono una parte di propri soldi per manutenere, perché il rischio è che prima o poi qualcuno di quei proprietari lì ce la metta una sbarra in fondo, e a quel punto diventa un problema per tutti. E la soluzione del consorzio i cittadini non l'accolgono, perché entrare nel consorzio significherebbe per loro sborsare una quantità economica che non è interessante per loro, e posso anche condividerlo, perché questa strada qua, l'ultima volta, perché purtroppo è una strada che è come è per chi l'ha percorsa, c'è stata una persona che si è fatto la fiancata della macchina, ha denunciato il comitato ed è stato risarcito. Allora che cosa succede? Che prima o poi la metteranno questa sbarra, non passeremo più nessuno e non potremo neanche far nulla e ingiungere nulla per farglielo riaprire. Quindi questo è il paradosso del non normare mai queste situazioni. Certo, la strada di collegamento da via Domenico Delfino a via Superiore dell'Olba, per quanto mi riguarda, mi ci potrei anche incatenare per farla fare, quindi sono assolutamente una fautrice, così come lo ero del primo tratto. È vero che bisogna intervenire e articolarsi con società autostrade. La strada di via della Brigna è una strada di cantiere, sono sicura che società autostrade, se fa il cantiere per la Gronda, la mette in sicurezza, perché gli è utile società autostrade anche i fondi per poterlo fare. Però quello lì è uno degli esempi eclatanti di che cosa accade sul nostro territorio. Io vorrei menzionare via Rubens, a proposito di strade e lavorarci sotto, perché via Rubens in questo momento, con cantieri continuamente sul tratto autostradale, vanno tutti in deroga rispetto al limite. io vi sfido a stare una notte a Voltri, il passaggio dei tir è una cosa impressionante. Lì stanno provocando dei danni che conoscete decisamente meglio di me, oltre al fatto che finora non è ancora finito nessuno in mare con la macchina e c'è morto, ma se continua quel passaggio lì purtroppo potrebbe essere un'eventualità da tenere in considerazione, oltre al fatto che io qui ho già anche sollecitato l'assessore Gambino, ci sia qualche pattuglia, perché passano a delle velocità che non sono, oltre al peso, ma non sono consentite. Quindi, come dire, purtroppo non abbiamo degli l'ultimo piano territoriale regionale non favorisce e non migliora queste situazioni, perché purtroppo troppo poco si parla di abuso di suolo, che è stata la causa principale. In questo nuovo piano territoriale non si fa come dire, un'azione migliorativa rispetto all'abuso di suolo, e purtroppo ne pagheremo le conseguenze noi e chi verrà dopo di noi, perché l'impegno economico a rimettere insieme e in sicurezza tutto il nostro territorio genovese, parlo non del municipio Settimo Ponente, è un impegno economico gigantesco, lo abbiamo sentito da tutti, perché l'idea di che cosa sta succedendo ce l'avete decisamente più chiara, precisa e nei termini di pericolo per le persone, però purtroppo mancano le risorse umane, economiche, per cui io mi chiedo se dai fondi del PNRR, se dai fondi nazionali comunque non si possa premere di più, perché è inutile che parliamo di agenda 2030 se poi ci troviamo oggi in queste condizioni. Gli ultimi 47 secondi li spendo per Vesima. I problemi dei dissesti non si risolvono con le varianti urbanistiche e soprattutto senza mettere in sicurezza i territori. Quella roba lì è una roba privata, ma la variante al PUC la fa il comune e in questo momento è in discussione in VAS in regione. Grazie.
Grazie a lei, commissaria. Commissario Villa.
Sì, grazie innanzitutto agli assessori e ai tecnici dipendenti del comune e di Asteri in questo caso. Lo dico spesso perché la mia attenzione ai lavoratori delle amministrazioni pubbliche, che spesso viene messa in cattiva luce, anche in questa discussione ci risulta essere chiaramente di alta qualità, lo dico anche da dipendente di un'amministrazione pubblica. Ma al di là di questo, respiro meglio quando sento parlare e quando si fanno queste commissioni, perché si entra un po' davvero nelle priorità di un'amministrazione comunale, che è appunto quella della difesa del suolo, del dissesto, di tanti interventi che giustamente i colleghi hanno elencato. È proprio una recente indagine dell'Istat che ci conferma che il territorio di Genova e della città metropolitana di Genova è tra i più alti in termini proprio di pericolosità e di dissesto idrogeologico. È uscito proprio ieri uno studio di questo tipo che, insieme a tanti altri dati che rilevano il numero degli abitanti, di tanti altri indici, c'è anche questo, ahimè. Quindi io credo che sia giusta anche la commissione di oggi. Senza fare l'elenco della spesa, che lo hanno già fatto tutti e non aggiungo altre cose, però porrei alcune cose che ha fatto bene l'assessore innanzitutto a parlare di un eterno problema, dove in termini chiaramente di metodo, ma non soltanto di metodo, anche di procedure, bisognerebbe modificare quella che è appunto la situazione dell'impotenza, l'ha detto anche l'ingegner Gatti, di un'amministrazione, la nostra, ma di tutte le altre, di intervenire nei privati con i cosiddetti frontisti in ogni caso che è avvenuto. E questo io credo che tutte le amministrazioni, tramite l'ANCI, e so che l'assessore lo sta già facendo, si possano attivare perché si cominci davvero a rivedere un regolamento che risale oramai ai primi del Novecento. Credo che sarebbe un'ottima partenza, perché il procedimento verrebbe sicuramente migliorato, chiaramente accorciato, e questa è una delle grandi competenze. Lo vivo anche in città metropolitana da consigliere metropolitano, dove altrettanti sono i problemi e dove altrettanti sono le situazioni. Una domanda semplicemente, proprio nei giorni scorsi ne parlavo con l'assessore Picciocchi e con l'ingegner Gatti relativamente a un censimento che questa amministrazione sta facendo
e lo ritengo assolutamente importante per quanto riguarda i rilievi per la sicurezza dei ponti, o meglio di tutte quelle che sono le strutture che sono sopraelevate rispetto ai nostri, diciamo, rive, ai nostri torrenti, e alcuni di quelli anch'io li ho segnalati, come ad esempio appunto l'Ortigara che è in Polcevra, come è il Ponte della Paglia in Val Bisagno ed altri. Ecco, io credo che, e so che avevate anche qualche incontro probabilmente in questi giorni, relativamente al fatto di attivarci anche noi come Consiglio Comunale a metterci delle risorse perché questo censimento possa proseguire. Mi ricordo che mi diceva l'assessore che ne sono, credo, già stati censiti 67, proprio per vedere appunto la staticità e la anche perché purtroppo dopo la disgrazia del ponte Morandi tutto questo argomento si è ulteriormente accentuato ed è giusto che vengano messe. Quindi una di quelle occasioni, perché tante volte, ecco, ci sono anche ponti o non ponti o cose sopraelevate che noi non rileviamo dal punto di vista visivo, ma che chiaramente devono essere controllati nelle loro strutture portanti. E questo, ecco, io chiedo almeno a alcuni di voi se ritenete o meno, ecco, sia indispensabile una cosa di questo tipo, visto che l'avete già iniziata, e altrettanto si possano magari trovare insieme all'assessore o agli assessori, chiaramente, le risorse perché questo avvenga. Perché è chiaro che mi sembrava di ricordare circa 500 strutture, più o meno indicativamente, mi diceva l'ingegnere, di questo tipo. Ed è chiaro che ha bisogno di personale, di risorse e di comunque un qualcosa che... mentre invece un'altra problematica che io ho rilevato sia per la mia esperienza oramai un po' lunga in questo Consiglio Comunale ma anche prima da vicepresidente del municipio per 10 anni sono le cosiddette le strade di proprietà di consorzio, o meglio le strade che sono aperte con diritto di passaggio ma che in realtà sono di proprietà privata, spesso di consorzio di amministrazioni che sono proprietarie che hanno costituito dei contratti oramai molto antichi, parliamo degli anni 60-70, spesso fanno parte di quei privati che, come dicevate voi, non si rendono conto che probabilmente devono fare certi tipi di interventi sulle strade, sulle opere comunque di loro sono proprietari. Il cittadino dà per scontato che probabilmente è l'amministrazione pubblica che deve farlo, ma in realtà poi non sa che lui è parte, voglio dire, di questi che devono fare i lavori, parte chiaramente, quota a parte di tutti quanti sono i residenti o i proprietari di quelle strade. Ecco, in quel caso lì anche avviene una procedura di tipo diverso, oppure giustamente il consorzio di privati, in questo caso di amministrazioni, vengono dal punto di vista procedurale, tra virgolette, trattati nello stesso modo del singolo privato? Era una mia domanda perché... credo che anche sarebbe opportuna. Penultima cosa, ecco, la durata dei cantieri, che appunto rilevava, credo, mi ricordavo quando l'ingegner Vestrelli, se non sbaglio, citava il discorso del Bisagneto, del Mermi, che credo abbia avuto, come tante altre occasioni, non per colpa dell'amministrazione, ma una durata eccessiva rispetto a il fatto di aver appaltato ad aziende che poi sono andate via, che avete dovuto di nuovo, voglio dire, fare o meno. Ecco, come si riesce a contrastare un fenomeno di questo tipo e se ci sono gli strumenti per poterlo fare, ecco, perché ed accelerare quindi la soluzione e la realizzazione degli interventi, perché lei sa che, ad esempio, sul Lungo Bisagno Dalmazia creato dal punto di vista del traffico e della mobilità immensi problemi, l'abbiamo tra l'altro rilevato numerose volte, come lì in altre occasioni, perché mi sembrava che Grassano dicesse che spesso si lavora chiaramente in condizioni, io le chiamo estreme, nel senso che chiaramente vai a competere, lo diceva penso anche, in momenti dove chiaramente ti contrasti con la vita quotidiana, con il movimento delle persone, dei mezzi, eccetera, eccetera. L'ultima cosa, si è parlato del... Veilino, quindi come un lavoro che da parte dal punto di vista idraulico si sta realizzando, se non sbaglio, e credo che debba tenere conto chiaramente di una prossima imminente inizio dei lavori di realizzazione di 2 enormi forni crematori in quell'area. Io, alcuni provengo da quelle parti, so cosa è successo nel 2011 durante l'ultima alluvione, e quindi gli allagamenti dell'area dei Marmisti, dei Fioristi, l'alveo del Veilino, quanto aveva creato e danneggiato lavoro e abitazioni. Ecco, se questo tipo di opera tiene conto di una realizzazione abbastanza eminente di un edificio che sembra essere di 750 metri quadrati dentro il cimitero stesso, se non sbaglio, ma io non l'ho ancora visto onestamente il progetto, ma che comunque chiaramente parlando di velino io credo che ci debba essere questa giusta attenzione. In un territorio dove noi avevamo chiesto se ci sono delle gravità e delle pericolosità dal punto di vista anche idrogeologico, perché chiaramente sopra quei campi c'è una parte di monte che è stato trattenuto da griglie, da altre situazioni, e quindi ci chiediamo anche in quel caso lì se sono state, come immagino di sì, fatti già oggi tutti i rilievi, visto che è stato appaltato proprio la settimana scorsa il progetto all'azienda di Brescia, credo, tra l'altro su questo io ho proprio nella prossima settimana un'interrogazione in questo Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Commissario De Benedictis.
Grazie. Domanda finale. Cosa può fare l'amministrazione se i privati non intervengono in queste situazioni critiche?
Grazie commissario De Benedictis. Commissario Vacalebre.
Era una domanda semifinale. Allora, un altro municipio sicuramente che ha delle problematiche a livello idrogeologico è quello del Sesto Medio Ponente. Infatti volevo focalizzare il mio breve intervento su due tematiche che sono state spesso portate in quest'aula. Il primo riguarda la foce del Chiaravagna, dove gli uffici hanno detto già che si è intervenuto, però volevo avere una restituzione in merito alle riunioni che abbiamo fatto qualche tempo fa, anche insieme agli imprenditori del posto, relativo al fondale che si trova davanti ai cantieri, alla foce del Chiaravagna, e sul materiale che si è accumulato negli anni, anche perché questo, se ci fossero delle piogge molto forti prossimamente, potrebbe far sì che i cantieri abbiano una battuta d'arresto sulla propria lavorazione. E un altro invece le tempistiche, forse non è stato detto ma non le ho ascoltate, relative all'ipotesi della partenza dei lavori sulla valletta Ria San Pietro a Cornigliano, che come sappiamo tutti è un polmone verde molto importante per i residenti del posto. Grazie.
Grazie a lei, commissaria Bruzzone.
Grazie. Quando abbiamo fatto la commissione, la prima commissione, l'assessora venente aveva detto che aveva interloquito con Regione Liguria, questo a proposito dei frontisti, con Regione Liguria per cercare di avere una procedura un po' più semplificata rispetto a tutte le richieste che vanno fatte dal Comune, Regione, risposta. Volevo sapere se c'erano state delle evoluzioni. Grazie.
Commissario Ime. Grazie commissaria.
Grazie presidente. Io oltre agli assessori volevo ringraziare l'esposizione puntuale dei funzionari, degli ingegneri, dottor Gassano, ingegnere Biestrelli, ingegnere Fronge, ingegnere Gatti, dottoressa Andreola, perché ci sono preziosi questi interventi per noi, perché sono interventi tecnici, quindi per noi consiglieri che non siamo tecnici è tutto materiale, tutto erudizione di bagaglio che possiamo trarne vantaggi e utilità. E volevo intanto dire che il risultato dell'accesso all'alveo citato dall'assessore avvenente credo che sia un grosso risultato, perché sono anni e anni che non abbiamo possibilità di intervenire in alveo in modo puntuale e tempestivo, e credo che con questa soluzione almeno è di auspicio, possiamo intervenire in alveo, che sono interventi molto importanti per gli alvei dei nostri rii e torrenti. E comunque mi appello un attimo, mi aggancio un attimo al consigliere De Benedictis dicendo invece la stessa domanda, nel senso che come a parte i finanziamenti, che lo sappiamo che potrebbero essere finanziamenti da varie parti come nazionali, PNRR, regionali, gli strumenti giuridici che abbiamo in mano a livello nazionale, a livello regolamentare del comune o a livello regionale sono sufficienti ad affrontare la problematica dei frontisti, la problematica dei privati che non intervengono? Ecco, volevo sapere un po' se a livello giuridico se sono
se sono necessarie eventualmente delle proposte, magari anche da delegare ai nostri esponenti nazionali e regionali che legiferano, per vedere di riuscire a svogliare questa matassa e intervenire su questo problema dei privati che non ottemperano. Un po' di giorni fa con l'assessore Venente ne avevamo parlato, in salita alla chiesa di Staglieno, non riuscivano a ripristinare la campata dell'illuminazione pubblica perché il privato, e sono due privati, non hanno tagliato gli alberi, quindi c'era una foresta, quindi ci sono gli strumenti, sì, ma è necessario una legislazione nazionale, intervenire su questo e anche, magari partendo anche dalla regione, per riuscire a risolvere anche questi problemi. Grazie.
Grazie a lei commissario. Sì, io passerei la parola alla giunta, magari ai tecnici per rispondere un po'. Commissaria Ghio voleva, prego.
Sì, grazie. Aggiungere due domande abbastanza specifiche. Una è sul Rio Parroco, se ci sono spiegazioni riguardo al declassamento, approfittare anche degli uffici Rio del Parroco in via Livorno. E secondo è un'area transennata da post Euroflora, parchi di Nervi, cui Asser non ha dato spiegazioni alla transenna che è stata posta, è un'area abbastanza grande. Sembra esserci un rio sotto, se poteste dare qualche spiegazione perché non è affisso nessuna comunicazione alla cittadinanza. Grazie.
Grazie a lei commissaria, assessora Venente.
Grazie Presidente, ma proverò a dare qualche risposta, però poi le risposte più interessanti anche dal punto di vista tecnico puntuale le daranno certamente i tecnici. Non vorrei così apparire che la prendo troppo alla larga, però credo che questi siano elementi che vanno valutati, insomma. Il tema degli interventi che l'amministrazione comunale viene tirata per la giacchetta spesso e volentieri per fare in ambito di aree che sono di tipo privato è sempre una questione molto delicata. Vi faccio un esempio, ma forse sarà mica perché esiste il reato di abuso d'ufficio, oppure esiste il reato di danno erariale. E allora, come posso dire, di fronte a queste due quisquiglie che devastano la vita degli amministratori che osano, come posso dire, fare azioni di questo tipo, se le fanno per dolo è giusto, come posso dire, che incorrano nelle ire della legge, ma talvolta non si fa per dolo, si fa per intervenire e prevenire alcune situazioni molto disagevoli. Il consigliere Aimè ha messo il dito nella piaga, nel senso che bisogna intervenire a livello legislativo per cercare di metterci nelle condizioni di poter agire laddove compete all'amministrazione pubblica. L'amministrazione pubblica, l'avete sentito anche dai piani illustrati dai colleghi, interviene nel limite delle disponibilità economiche che essa ha. Quindi anche da questo punto di vista sarebbe interessante capire se i governi che si sono succeduti di tutti i colori e le regioni anch'esse di tutti i colori conferiscono alle amministrazioni comunali le cifre necessarie per poter intervenire. Su questo, come posso dire, ci sarebbe da aprire un capitolo a parte. Io davvero credo, ma non lo dico per piaggeria, insomma, credo che sia la verità, insomma, l'assessore, vice sindaco Picciocchi, credo che faccia miracoli, spesso e volentieri va a Roma, riesce a portare dei fondi inaspettati. Io penso che, mi sono convinto che qualche volta usi l'ipnosi nei confronti di questi dirigenti e funzionari del governo, perché insomma non sono facilmente convincibili, però lui spesso e volentieri ci riesce. Ora gli abbiamo chiesto di camminare sulle acque e mi ha detto che si sta attrezzando anche per quello, non so se ci riuscirà al di là delle battute. Una città come la nostra, una regione come la nostra avrebbe bisogno di molte più risorse per poter davvero mettere mano in maniera definitiva. E guardate, c'è una cosa molto importante, perché noi spesso e volentieri siamo costretti a intervenire con quella cosiddetta manutenzione che viene definita reattiva, e interveniamo con la reattiva, ma sarebbe molto più producente intervenire con una manutenzione di tipo proattivo, prevenire, perché spesso e volentieri, se si riuscisse a intervenire e avessimo le risorse per fare questi interventi, riusciremo anche a spendere molto meno. E il censimento puntuale, preciso, che il geologo Ingegner Grassano ha fatto nel tempo per la Val Cerusa aveva proprio questo significato, di avere un censimento di tutte le criticità per poi programmare gli interventi anche di carattere preventivo. In parte sono stati fatti, l'avete sentito, alcuni sono anche finanziamenti molto consistenti, insomma. Bisognerebbe riuscire a intervenire sistematicamente. E allora intervengo su due questioni che poneva la consigliera Rita Bruzzone, che ricorda bene. Io credo che per quanto riguarda Brigna e la zona di Crevari, a monte di Crevari, si debba chiudere l'anello, ovvero Crevari-Campenave è stata fatta, Campenave il pozzo è stato fatto, il pozzo e Crevari-Borgonuovo, Borgonuovo il pozzo è stato fatto, ma anche il pozzo Campenave. Questo consentirebbe di fornire alle 250 famiglie che abitano nella zona della Brigna di avere un'alternativa. E su questo io credo, l'assessore Picciocchi insomma ha un'esperienza sicuramente maggiore della mia, dovremmo interloquire con l'Autostrade per cercare di convincerli che l'intervento sulla strada della Brigna deve essere un elemento propedeutico alla prima picconata della gronda. Perché se così non fosse, non riesco a immaginare come i tir che porteranno i setti per le gallerie potranno risalire la strada della Brigna, a meno che non li portino con gli elicotteri, quelli da guerra della vecchia URSS che portavano migliaia di tonnellate, ma non credo che siano ancora in esercizio quegli elicotteri lì. Mettere mano alla Brigna è doveroso, ma se si mette mano alla Brigna dobbiamo fare quei 600 metri dal pozzo a Campenave, perché altrimenti quella gente là non ha alternative, dovrà stare là dentro tutti gli anni necessari, tutti i mesi, gli anni necessari per fare mettere mano alla Brigna. Quindi io credo che questa roba qua va chiarita immediatamente con le autostrade. Che cosa servirebbe dal punto di vista, diciamo, legislativo? Certo, servirebbe una cosa importante. Io prima portavo un esempio, ma senza avere la presunzione di avere le soluzioni in tasca, che non sono facili. Se non sono state trovate vuol dire che non sono così facili. Ma io penso che immaginare che a fronte di un'ingiunzione che emana il Comune di Genova, se il privato rifiuta pervicacemente, si intervenga in danno, ma il danno non può poi non seguire un percorso che prevede l'inserimento in una cartella esattoriale, perché solo attraverso questo percorso i privati sono obbligati a pagare, perché se non facciamo così esiste quello che diceva l'ingegner Gatti, ammesso e non concesso che tu trovi il proprietario di quel terreno lì, ti fai causa, per i tempi della giustizia italiana ci vogliono 30 anni per chiudere una causa civile, quindi figuratevi il comune quando prende... recupera quei finanziamenti che ha messo in gioco, quindi è vero, ci vorrebbe un intervento, quindi io credo che ognuno a qualsiasi livello possa fare pressioni presso i propri rappresentanti parlamentari liguri a Roma per cercare di aiutare quello che diceva il vice sindaco Picciocchi, che hanno già fatto interventi presso l'ANCI per cercare di inserire questi elementi che diano in mano gli strumenti all'amministrazione comunale per poter intervenire. E poi chiudo. C'è un altro elemento che emerge spesso e volentieri quando l'amministrazione è disponibile, ha i soldi, è pronta per intervenire, si rende conto della necessità urgente di intervenire, ecco che come sboccia come i fiori a primavera l'intervento della soprintendenza. Mi riferisco alla pila di Ponte Paglia, dove siamo prontissimi. La pratica è in soprintendenza, e mentre la soprintendenza, lo dico con grande rispetto, perché è giusto tutelare il paesaggio, è giusto tutelare tutti gli elementi che caratterizzano la nostra storia, la nostra cultura italiana, in un paese che ha l'80% delle risorse architettoniche e paesaggistiche dell'intero pianeta, è giusto farlo. Però mentre la soprintendenza discute se è giusto mettere una pietra di un colore piuttosto che un altro, la pila di Ponte Paglia, a fronte di un evento alluvionale di una certa entità, rischia potenzialmente di essere portato via e con esso il ponte. Quindi stiamo lavorando anche nei confronti della soprintendenza per far capire che è importantissimo il colore della pietra con la quale verrà ricoperta la pila, ma è altrettanto importante quello che è la parte strutturale che va risolta. E poi, ultimissima, veramente davvero, le norme che sono emerse in questi anni per la tutela ambientale della fauna, eccetera, eccetera, sono sacrosante. Però, lo dico per me, il sottoscritto, se deve scegliere tra la tutela del girino, della rana verde pisello che esiste nei nostri torrenti, e la vita di persone che rischiano di morire annegate a fronte di un'alluvione, la mia scelta è chiaramente fatta. Però mi dicono che sono, come dire, politicamente scorretto, che devo tenere conto anche dei girini. Figuratevi, gli farei anche la respirazione bocca a bocca ai girini se dovessero soffocare, però in una condizione in cui c'è la sicurezza nei confronti dei cittadini. E questo io credo che sia la priorità assoluta, e lo dico perché proprio parlando con la Regione, così rispondo anche se non sbaglio alla consigliera Bruzzone, abbiamo proprio fatto questo ragionamento e ci stiamo approfondendo. Perché laddove miracolosamente si trovasse la disponibilità di un soggetto frontista disponibile a intervenire e a tagliare gli alberi, eccetera, non, dal mio punto di vista, no, non voglio essere troppo drastico, ha poco senso che ci siano degli elementi e delle gabelle che vengono chieste a questo soggetto. E questo avviene perché la tutela della fauna presente nei torrenti deve essere garantita con il pagamento di queste prebende. E allora forse una riflessione su questo eccesso, diciamo, di zelo dal punto di vista di carattere ambientale va un pochettino rivista. Perché forse, diciamo, che questo eccesso ha anche portato alla presenza di una quantità abnorme di cinghiali ungulati nel nostro entroterra. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Cederei la parola al Dottor Grassano per rispondere soprattutto alle domande relative alle frane. Grazie.
Sì, allora cercherò di rispondere ai vari quesiti posti dai consiglieri. Il primo riguarda l'accordo quadro frane. Allora, è stato chiesto a cosa fa fronte questo accordo quadro. Allora, in realtà l'accordo quadro frane dovrebbe far fronte alle frane puntuali, non certamente agli interventi grossi che sono poi un appalti a sé stanti. Un intervento puntuale, tanto per capirci, può cubare da 20.000 euro fino a 50, ma 100.000 euro, non di più, altrimenti l'accordo quadro frane non ha più senso. Dovrebbe essere uno strumento che ci consenta, avendo un'impresa pronta, di intervenire laddove arriva la frana, l'evento urgente. Purtroppo, proprio per la situazione drammatica che abbiamo sul territorio, abbiamo un elenco strepitoso di frane, anche piccole, da sistemare, e quindi con l'accordo quadro cerchiamo di sopperire il più possibile a queste situazioni. E questo cosa vuol dire? Che nell'accordo quadro, se è costituito e finanziato con 400.000 euro, ci possono stare al massimo 10 interventi, poi di più non c'è capienza. Le altre frane che cubano molti più soldi per essere sistemate vanno affrontate con appalti dedicati. E il secondo tema riguarda il quesito quanti progetti pronti abbiamo. Allora, noi abbiamo 22 progetti che cubano un totale di 28 milioni, quindi direi che di materia ce n'è, non è tutto quello che serve sicuramente, però abbiamo già parecchia, nel magazzino abbiamo già diversi progetti che possono essere considerati per futuri investimenti, per fortuna, per sfruttare i finanziamenti, ok? Questione Rio Lupo. Allora, noi la conosciamo bene perché abbiamo seguito tutta la problematica, in realtà io l'ho seguita da quando sono entrato in comune, perché è una ferita aperta. Spesso e volentieri quando si fanno queste lottizzazioni le costruzioni si edificano i volumi, ma il terreno è sempre l'ultimo a essere sistemato nel modo corretto, così anche la regimazione delle acque superficiali. Ricordo tanti anni fa, quando ancora si costruiva, che noi insieme al servizio strade di allora eravamo stati molto molto concreti anche con i costruttori, chiedendo che venissero fatte determinate opere riguardo la sistemazione delle scarpate che la regimazione delle acque bianche, cose che purtroppo sono state disattese. Ora, la situazione che c'è adesso la conosciamo bene, e con l'assessore Picciocchi abbiamo fatto anche degli incontri con i proprietari, che peraltro avevano già nominato un progettista, avevano fatto un progettino per la sistemazione di questo comparto che ricade tutto in area privata e su cui noi avevamo dato un certo parere, anche se non ovviamente di competenza, ma un parere positivo. E poi purtroppo anche questa è rimasta lettera morta, perché al momento della suddivisione delle spese fra i vari condomini non si era giunta una soluzione. Ora, perché non possiamo intervenire noi? Perché tutte le aree sono private e quindi è ovviamente competenza dei proprietari sistemare questa zona qui. Non ci sono ripercussioni dirette o tali da far presumere che ci siano dei rischi per la pubblica incolumità, perché in questo caso ovviamente l'amministrazione deve intervenire. Sicuramente è una cosa che va sistemata e noi abbiamo fatto tutte le azioni per comunicare l'importanza di andare a mettere a posto questo sito, perché è ovvio che se si lascia così il degrado non può che aumentare, specialmente con eventi piovosi importanti, e quindi vigileremo. Quello che possiamo fare adesso è monitorare la situazione, ma bisogna che questa situazione sia affrontata dai proprietari, perché, come dico, non c'è un elemento concatenato al pubblico tale da poter fare ingiunzioni. Ecco, questa è un po' la situazione. La questione dei percorsi eventuali che si potrebbero prendere in considerazione non è sbagliata per noi, ne abbiamo tanti che adesso stiamo affrontando come progettazione, più rilevanti, però può essere anche questa sicuramente pensata e magari fatto uno studio di fattibilità, ecco, per questa questione. Poi, per quanto riguarda la frana di rama spessa, allora, noi abbiamo, come ho detto, il progetto definitivo in corso, è un progetto molto complesso su cui abbiamo addirittura fatto una convenzione col Dipartimento di Ingegneria, che ci sta seguendo anche su questo evento, perché sono problemi geologici ma anche idraulici e di rilevante professionalità, e comunque la stima dei costi assomma 5 milioni, l'intervento è già inserito nella programmazione triennale. Il progetto è pilota Valcerusa, che ha menzionato la consigliera Bruzzone, mi ha fatto anche piacere, perché da qui è partito lo studio dell'Osservatorio Vallate tanti anni fa, e è stata una cosa molto positiva, perché è stato partito come esperimento insieme al municipio 7, e poi ha dato il via a tutta una serie di azioni che si sono intensificate. Adesso c'è una strutturazione sull'Osservatorio Vallate, mica da ridere, perché ci lavorano la mia direzione, i tecnici della mia direzione, in collaborazione con i sistemi informativi, e quindi è nata veramente un'operazione strutturale che sta andando avanti a pieno ritmo. E ricordo che l'Osservatorio Vallate non è una cosa che finisce, è una cosa che dinamica, che continua ogni giorno sul territorio, perché deve monitorare come evolve la situazione, quindi anche gli interventi che si fanno che sono monitorati non sono una soluzione definitiva, il territorio è sempre in evoluzione, quindi bisogna continuare a tenere sotto controllo il tutto e a rilevare laddove ci siano criticità i modi per intervenire. Questo è lo spirito giusto per affrontare i problemi. Io vorrei fare anche una riflessione su quanto è detto su Via della Brigna. Via della Brigna merita una riflessione più approfondita, ma che non riguarda solo quella via lì, riguarda tante strade del Genovesato che sono su versanti acclivi e molto ripidi, dove ci sono delle zone completamente abbandonate e dove ci sono delle ristrettezze proprio di viabilità. E io dico che è un miracolo che Via della Brigna ci sia ancora, ma proprio un miracolo, perché con le condizioni di acclività del versante, con le condizioni di ammasso roccioso non completamente stabile e con la ristrettezza proprio della via che non consente il passaggio dei mezzi pesanti, ma come si fa a tenere su una strada del genere se non per un uso sporadico? Quando dite, vabbè, ma poi sarà una strada di cantiere, mi vengono i brividi, perché a far diventare una strada di cantiere Via della Brigna vuol dire sbancare tonnellate di versante con dei fronti pazzeschi, e quindi Io vi faccio riflettere su una cosa: autostrade, quando ha costruito le autostrade che abbiamo adesso, fantastiche, ha aperto tantissime vie di penetrazione, no? Le famose strade di cantiere per fare i viadotti, ce l'abbiamo ancora adesso che sono diventate strade pubbliche, ma l'ingegnere Gatti le conosce bene purtroppo. Sono dei drammi queste strade qua, perché hanno delle pendenze pazzesche, non hanno nessuna regimazione delle acque, quindi bisogna stare attenti, e se Autostrade ha intenzionato, non lo so, a fare un lavoro del genere, bisognerà seguirla proprio bene e stare attenti che non faccia dei macelli. Ecco. Però tornando al problema di Via della Benigna, occhio che serve diversi residenti, sicuramente va tenuto in piedi, ma con interventi intelligenti, puntuali, non certamente con interventi che vanno a stravolgere tutto il versante, perché l'azione va vista dall'alto, quindi non si può dire faccio un piccolo consolidamento e sono a posto, non siamo a posto per nulla. Quindi è assolutamente prioritario vedere il collegamento di Crevari con la zona mare, che quella è tutta un'altra questione, è una zona più tranquilla e darebbe la possibilità agli abitanti di avere una soluzione ad anello, ecco, questo sì. Però secondo me, ecco, questa è una riflessione che vale per tante zone genovesi delle alture, e bisogna riflettere prima di fare. Per quanto riguarda la Valletta San Pietro al Cornigliano, è stato chiesto lo stato, allora siamo sullo stato finale della progettazione, stiamo finendo la progettazione esecutiva, quindi a marzo, se tutto va bene e se la Regione ci dà il parere, perché purtroppo anche qua i tempi sono molto lunghi, riusciamo finalmente a chiudere l'esecutivo, approvarlo e andare in gara. Quindi tempi abbastanza brevi. E poi, per quanto... niente, basta, direi che ho risposto a tutto. Se ci sono altri quesiti, sono qua.
Grazie, dottor Grassano. Allora, adesso chiederei di intervenire l'ingegner Gatti e la dottoressa Andreoli sulle domande che sono emerse. Ingegner Gatti, prego.
Sì, io non so se ho capito male un intervento del consigliere De Benedictis quando citava il fosso del Rio Lupo, intendeva quello a Pegli, immagino. E allora, quella relazione che leggeva è un po' vecchia perché risale, credo, alla fine degli anni 90, quando era stato poi messo in cantiere un grosso intervento, direi forse il primo grosso intervento di sistemazione idraulica fatto in Comune di Genova, che è la galleria idraulica che scolma le portate di piena dei rivi Regello, Lupo e Archetti nel torrente Varenna. Quindi la valletta del Rio Lupo, che tra parentesi è una micro valletta, e non so se lei c'è mai andato, lei citava i sentieri escursionistici, si dà il caso che a me piace camminare, e c'è un bellissimo sentiero che da via Vespucci, credo, si inerpica sui crinali tra le vallette del Lupo e quella di Villa Doria, e sale, uno arriva a Piana delle Monache, che può andare fino al Pennello e a Punta Martin. Difatti poi, se ho tempo, scriverò qualche libro sui sentieri che si possono fare comodamente uscendo da casa, prendendo l'autobus, andando su un'altura, poi uno parte e vola. Quindi la Valle del Rio Lupo è piccolissima, è totalmente privata, il Rio Lupo è totalmente tombinato. Quindi, però ormai direi che problemi non dovrebbe averne più, perché c'è un pozzo che nessuno vede, profondo 40 metri, che porta l'acqua di piena, l'eventuale acqua di piena, nella galleria del Regello verso il Varenna. Quindi quella problematica per fortuna è stata risolta con grande dispendio di energie, di soldi e problemi incredibili, perché pensate che una galleria che passa sotto la galleria ferroviaria e sopra quella autostradale, se ricordo bene, quindi problemi non da poco. Aggiungo però che mentre nel corso dell'esposizione dei vari interventi mi sono venute in mente altre cose. Oggigiorno, ormai io ho una formazione professionale, tutte le volte che vado in un posto nuovo guardo e dico: cosa avrò sotto i piedi? Dove sto camminando? Perché voi non ve lo immaginate, ma nei posti più impensabili siete sopra un ponte. oppure siete sopra una tomminatura. I problemi quali sono? Che le tomminature fatte dai privati negli anni del boom edilizio, dell'espansione della città nel dopoguerra, sono a volte delle tomminature impossibili. Oggigiorno sistemare, mettere a norma idraulica certe tomminature per me è assolutamente impossibile. Stanotte, lo dico perché ahimè ormai si lavora di giorno e di notte, rispondendo a dei colleghi ho detto cosa ne penso di Via dei Platani. Via dei Platani, per chi la conosce, è completamente la tombinatura del rio del Mirto. Ora, siccome questo rio esonda e allaga tutta la strada e qualche appartamento letto dalle mele periodicamente viene evacuato, è una problematica che non ha soluzione. Cioè la soluzione è eliminare Via dei Platani, riportare il rio a cielo aperto, ma tutte le abitazioni di Via dei Platani, tutti i residenti cosa fanno? Volano per andare a casa. Quindi è un problema enorme ed è un problema che ci troveremo nei anni a venire ripetutamente, perché finora siamo intervenuti a seguito di progettazioni molto complesse sulle realtà che mano a mano sono emerse, o che si sapevano da tempi, perché dall'alluvione del Bisagno è del 70. Ma progressivamente, se le nuvole si formano e decidono di scaricare l'acqua in determinate altre parti della città, scoprirete tutti i problemi che ha questa città, perché abbiamo negli uffici una mappa di tutti i corsi d'acqua, io non mi ricordo quanto sia il numero complessivo, ma un numero molto alto, e tutte le strade della città, bene o male, hanno un rivo nella pancia. Il problema dei ponti, che è stato ricordato dal consigliere Villa, è un problema micidiale, perché praticamente ci stanno chiedendo il conto di 50 anni o 70 o 80 o 100 in qualche caso di manutenzione, non dico assente completamente, ma veramente ridotta al lumicino. Il problema principale è che il cittadino, ignorando, perché anche io quando sono entrato in comune mica sapevo di tutte le realtà che abbiamo sotto i piedi, il cittadino vede una strada screpolarsi, dice c'è un ponte, crolla, e il problema in realtà è che c'è un giunto ed è la posizione in cui sotto la strada, sotto l'impalcato, c'è la pila che sostiene le campate. Con questo problema dei giunti che 50 anni fa venivano fatti i cosiddetti giunti tampone, cioè nascosti dentro la struttura e a livello superficiale non si vedeva nulla perché c'era solo il manto d'asfalto continuo, mentre adesso c'è una filosofia progettuale per cui i giunti vengono portati in evidenza, vengono fatti proprio i giunti meccanici a pettine, con materiali gommosi che assicurano l'elasticità. Una volta questo non si faceva e quindi adesso ci accorgiamo della presenza di determinati ponti perché si formano le screpolature sull'asfalto. Fate conto che c'è una struttura che poi abbiamo chiesto a RFI dice no, lì non c'è nessuna struttura, poi invece esiste, quindi anche RFI a volte non è sul pezzo. L'altro giorno, per andare a vedere un'altra situazione, ne ho visto un altro, ma in un posto della città che non vi dico, perché sennò poi qualcuno ci crocifigge dopodomani, dove assolutamente era impensabile trovarlo. Quindi, scusate se mi sono allargato, ma era soltanto per farvi capire che le problematiche della città sono notevoli e che ci vorranno sempre più risorse per sistemarle, perché, aggiungo, il Ponte Morandi ha già dato una bella lezione di cosa significa avere un mega cantiere sopra le case, sopra la città, ma vi garantisco che di Ponti Morandi piccolini a livello di complicazione di cantiere ne vedrete parecchi nei prossimi anni, a partire dal Corso Europa, dove dobbiamo intervenire su alcuni viadotti, e non sarà uno scherzo, non sarà una passeggiata.
Grazie Ingegner Gatti. Dottoressa Andreoli, grazie. Andrea, breve, ecco.
Perfetto, risposta puntuale, precisa e veloce. Allora, nei parchi di Nervi l'area transennata è l'area sotto cui transita la tombinatura del rio Buriano. Il rio Buriano è un corso d'acqua che arriva al mare passando sotto i parchi di Nervi. Si può ispezionare standoci un po' curvi e si è visto dall'ispezione che la volta è molto lesionata e il piede dritto di destra è da consolidare. Quindi abbiamo transennato quell'area per una questione di sicurezza. Inoltre questo lavoro è collegato a una campagna di monitoraggio che stiamo facendo sui piezometri per verificare l'altezza della falda, perché con grande preoccupazione degli agronomi si è visto che in alcuni mesi sotto i parchi ci sono come delle bolle di acqua che rendono decisamente difficile la presenza di alcuni alberi, in particolare delle palme. Bene? Prego? Le tempistiche vediamo dal piezometri come va, perché a questo punto intervenendo cerchiamo di convogliare all'interno anche questa venuta d'acqua che non si capisce se è una sorgente o se arriva da monte. Quindi ci vorranno ancora un 2 mesi buoni, perché la falda bisogna monitorarla e comunque andrà poi monitorata per vedere se l'intervento è giusto.
Grazie dottoressa. Prego. Se non ci sono altre domande, dichiarerei chiusa la commissione. Sì, certo. Prego, prego ingegner Vestrelli.
Sì, io volevo dare una risposta. Beh, innanzitutto per la vasca del Chiaravagna. La vasca del Chiaravagna, che è un problema da sempre, innanzitutto, a mio avviso, anche di competenze, nel senso che quella vasca lì è stata indubbiamente costruita dal comune. In realtà è una vasca che non ha fondo, sono stati realizzati degli argini e in sponda destra c'è tutta la marina, mentre in sponda sinistra c'è forse anche l'aeroporto. Quindi io non trovo che sia così scontato che la competenza della polizia sia del comune. Comunque noi stiamo facendo le analisi con Aster e la problematica che è venuta fuori negli ultimi due anni è la problematica dell'amianto naturale, che in prima battuta qualche anno fa non era, diciamo, analizzato così nel dettaglio, e in realtà con diciamo l'evolversi delle normative e vista la grande attenzione giustamente anche alla parte, diciamo, di salute pubblica, richiedono anche le analisi approfondite sui livelli di amianto, che ripeto è amianto naturale. In più comunque il materiale profondo, essendo zona portuale ed essendoci lì mezzi nautici, diventa poi materiale di dragaggio che spesso ha la presenza di idrocarburi. Quindi il problema della vasca, come credo che sia noto a tutti, è il costo di smaltimento del materiale. La parte superficiale abbiamo già verificato che è materiale buono, quindi dovremmo riuscire a smaltirlo con un costo ragionevole. La parte più profonda la stiamo analizzando, ma se dovesse venire fuori che ha presenza di idrocarburi, i costi aumentano enormemente, cioè passano da 30 euro a tonnellata a 150. Lì ci saranno 10.000 metri cubi da portare via. E quindi se l'analisi dovesse dare esito negativo, capite bene che ci vuole più di un milione e mezzo, 2 milioni per portare via, per svuotare la vasca. Questo per rispondere. Comunque, io ripeto, abbiamo già fatto le analisi della parte superficiale e la parte superficiale ha dato esiti positivi. La speranza è anche che la parte profonda sia come quella superficiale. Ecco. Comunque è in programma una volta che avremo i dati verificheremo la spesa necessaria, ecco, comunque ci stiamo lavorando e stiamo cercando di racimolare, diciamo, e recuperare anche i soldi. Ripeto, se fosse tutto materiale buono, in qualche modo forse con Aste riusciamo a fare l'intervento. Questo per la vasca del Chiaravagno. Poi per il Velino siamo in contatto con i tecnici del cimitero, c'è il geometra Repetto, quindi siamo costantemente in contatto e quindi penso proprio che riusciremo a trovare una quadra per la gestione dei due cantieri contemporanei, ecco. E fermo restando che non so bene quando partiranno i lavori che mi diceva dalla camera mortuaria, però ripeto, siamo costantemente in contatto, anzi credo che ci sia una riunione proprio questa sera, non tanto per l'area del cimitero quanto per la strada, che adesso non mi ricordo più, però è la strada lì vicino, nella quale dobbiamo spostare, che è molto stretta, nella quale dobbiamo spostare la fognatura nera. Quindi credo che abbiamo una riunione con stasera alle 5, forse col municipio. Ricordo che comunque quell'intervento lì del velino, purtroppo ancora una volta, è molto complesso, perché andremo a fare la sottomurazione senza scoperchiare tutto il rio. Quindi dovremo utilizzare mezzi molto così di dimensioni ridotte, dovremo andare a fare la sottomurazione con palificazione da 10 metri e capite bene che se io sulla testa ho 2 metri e mezzo, il paleo lo devo spezzare a pezzi di 2 metri e mezzo, se non potendo demolire la parte sopra. Quindi sono anche lì interventi comunque molto rognosi e che bisognano di tempi. E poi per il discorso Bisagnetto, la domanda più che sensata su cosa si possa fare per cercare di evitare situazioni come quella che abbiamo vissuta nel Bisagnetto, che la prima impresa purtroppo aveva smesso di lavorare, quindi l'abbiamo dovuta mandare via, abbiamo dovuto rifare la gara e quindi abbiamo perso parecchio tempo, temo che sia senza risposta, perché la normativa parla chiaro, cioè le procedure devono essere aperte, ci deve essere rotazione di imprese, quindi non si possono chiamare sempre le stesse imprese, per cui è un po' la normativa che da certi aspetti giustamente pretende la rotazione. È chiaro che poi vengono imprese da tutta Italia, ecco, quindi non si può fare riferimento sempre alle imprese magari genovesi, magari quelle di fiducia che sappiamo che lavorano bene. Avrei
grazie,
terminato.
Grazie ingegner Vestrelli, commissario Candolfo, poi ahimè poi ci avviamo alla conclusione, grazie.
La mia è una conclusione, grazie, nel senso, sì, ringrazio tanto l'assessore. Ritengo questa commissione molto importante, un po' sentendo anche le parole dell'ingegner Gatti, anche sul discorso dei ponti e quant'altro, chiedo all'assessore se è d'accordo insieme al Presidente di eventualmente ricalendarizzarla una commissione di questo tipo e darci una scadenza, nel senso una tempistica trimestrale ad esempio, perché poi gli argomenti sono tanti, poi spero anche nella partecipazione sempre di più dei municipi, perché ovviamente ci portano sicuramente i casi più specifici, essendo anche per la voce del territorio. A me viene in mente ad esempio il ponte Sartorio, lì a Quarto, che è sempre un ponte che all'ingegnere tante volte gli mandavo delle email con delle foto, perché ha sempre suscitato effettivamente un po' quell'ansia, perché nelle sue parole l'ingegnere, a me effettivamente un po' d'ansia è venuta, perché dobbiamo starci sicuramente a monitorarli, perché sappiamo che le risorse non sono infinite, il compito proprio dell'amministrazione è stare dietro a tutte queste problematiche che possono sorgere nell'arco del tempo. Quindi la mia è solo una richiesta per chiudere la commissione. Grazie.
Grazie commissario Pandolfo. E commissario Aimé, grazie.
Grazie Presidente, no, niente, ho già ricevuto la risposta sul Bisagnetto dall'ingegnere Vestrelli, che ringrazio.
Grazie commissario Aimé. Commissario Vacalebre.
Sì, non ho ricevuto risposta in merito alla se è stata avviata un'interlocuzione con l'autorità portuale per comunque la parte di materiale che si trova davanti ai cantieri nautici lì alla foce del Caravagna.
Prego.
Ma dice per la parte a valle della passerella bianca, diciamo. Sì, credo proprio di sì, e credo che sia anche stata
ma non è mai venuta.
Ah, vai.
Risponde l'assessore su questo punto, grazie.
Allora, come lei ben sa, consigliere, il tema è molto sentito, anche perché qualora non dovesse essere effettuata la pulizia, il rischio è che a fronte di un evento alluvionale quello specchio acqueo sul quale insistono diverse aziende potrebbe essere ulteriormente interrato e le aziende potrebbero essere impossibilitate nello svolgere la loro attività. Abbiamo fatto diversi incontri ai quali ha partecipato l'ingegner Canepa di autorità portuale, i suoi collaboratori. Rimane sempre aperto il solito discorso del rimpallo delle responsabilità, perché autorità portuale sono bravissimi a smarcarsi. Se avessimo un attaccante alla Sampdoria che si sa smarcare come autorità portuale, non saremmo nelle condizioni in cui siamo in questo momento. E ritengono che l'intervento di pulizia deve essere effettuato a cura e conto del Comune. Il Comune ha fatto già la verifica, come diceva l'ingegner Vestrelli, per quanto riguarda la parte superficiale del materiale presente, e questo sembra che possa essere conferito con una certa facilità, anche con un esborso economico contenuto, quindi quell'intervento verrà fatto. Si stava attendendo per capire se, anziché suddividere due interventi separati, quello dalla parte superficiale, liberando quel materiale, perché poi il dragaggio invece deve essere fatto da autorità portuale. L'accordo è stato, il Comune interviene nell'ambito dell'alveo del torrente e il dragaggio lo fa autorità portuale. Però per onde evitare che il dragaggio venga vanificato, come dicevamo prima, da un intervento alluvionale, i due interventi si devono coordinare. Quindi, non appena le analisi della parte profonda, quindi sotto i 2 metri, se non ricordo male, ci darà i risultati, saranno valutati. Perché qualora, e temo di dover dire questa cosa, perché come è ben chiaro a tutti, la seconda legge di Murphy dice che se una cosa potrebbe andare male, sicuramente andrà male. Questo dice la seconda legge di Murphy. Spero che non scatti in questo caso, perché se dovessero davvero essere trovati metalli pesanti o sostanze comunque inquinanti, smaltire quella mole di materiale costa una cifra valutata intorno a, parla addirittura di 1,5 milioni, 2 milioni, che non sono noccioline, sono circa 2,5 milioni di euro. Sono contento che l'assessore Picciocchi non è presente, perché sennò dovevamo rianimarlo con i sali, perché insomma sì che fa miracoli l'assessore Picciocchi, però insomma trovare 2 milioni di euro per un intervento mirato, giustissimo da fare per le ragioni che ricordavamo, ma è una roba consistente. Quindi attendiamo con un po' di ansia, fiduciosi, che la risposta delle valutazioni dei tecnici e dei chimici ci diano esito positivo, così come speriamo. Comunque anche su questo avremo occasione di riaggiornarci, sicuramente, come diceva il consigliere Gandolfo, avremo altre occasioni di risentirci in commissione, e quindi work in progress.
Grazie assessore, dichiaro chiusi i lavori, grazie.